Bene, mi conoscete tutti, penso, ma mi presento ugualmente, sono il dottor Giuseppe Limido, dottore ma non medico, in quanto io ho studiato economia e non medicina, però ho frequentato la scuola di Risa, di Raffaele Morelli, la scuola per naturopati, mi sono diplomato in naturopatia. La naturopatia è quella disciplina che studia le scienze naturali applicate alla medicina. È una disciplina che non è riconosciuta purtroppo in Italia, siamo ancora in attesa di una legge quadro, mentre in Europa, diciamo, una legge europea dovrebbe essere, in Germania è già riconosciuta la figura del naturopata, lo Heilpraktiker, che ha anche, diciamo, la dignità di medico in un certo senso, può fare prescrizioni, le medicine naturali, i rimedi naturali sono riconosciuti dal sistema sanitario nazionale. In Italia purtroppo siamo ancora indietro, noi ci professiamo operatori del benessere, consulenti del benessere, è nell'ambito del benessere che siamo qui stasera a parlare. Mi hanno domandato perché io tengo queste conferenze, perché insomma, visto che non sono né pagato né niente, perché faccio queste conferenze? Beh, queste conferenze le tengo per condividere con voi un percorso di conoscenza che ho intrapreso parecchi anni fa, e che ovviamente mi è costato molto impegno e molto, molto tempo, a volte per giungere a delle conclusioni, a una conoscenza, è sufficiente radunare quello che hanno già scritto degli altri, no? Non si inventa niente, tutto quello che inventiamo qualcuno l'ha già detto, se c'è qualcuno che ha detto questo, non è proprio così, perché qualcosa di nuovo si può sempre inventare. Però il più delle volte, studiando chi ci ha preceduto, persone che ne sanno più di noi, i nostri maestri, possiamo già avere tutto quello, tutta la conoscenza che ci serve per vivere bene. Solo che è un procedimento lungo, un procedimento dispendioso, bisogna distinguere il buono dal cattivo, il grano dall'olio, come dice bene il Vangelo. E quindi, siccome anche a me piacerebbe tantissimo conoscere un maestro, una persona o qualcuno che ne sa più di me, sono sempre alla ricerca di qualcuno che ne sa più di me che mi possa insegnare queste cose, no? E mi sembra giusto che quando arrivo a qualche conclusione, che è una conclusione utile, una conclusione di verità, sia giusto comparteciparla con voi, anche perché tante volte la verità non è popolare, ci sono tante verità che sono scomode in questo mondo moderno, dominato dal denaro, dominato dalle multinazionali, vedremo anche stasera, vi ho parlato dello zucchero, vi ho parlato delle bevande gasate, abbiamo fatto gli esperimenti con la Coca-Cola, no? Cioè, pensate, è molto difficile trovare sui mass media qualcuno che parli male della Coca-Cola, lo perseguirebbero subito, lo metterebbero subito in galera, prima o poi metteranno in galera anche me se continuo così, no? Però, come dire, io le cose, diciamo, voglio dirle perché se sono cose vere, se sono cose che ognuno può constatare da sé, è giusto che le sappiamo. Stasera parleremo dei grassi, ci sarà un capitoletto sui grassi idrogenati e sui grassi trans. Parlando di questi grassi, è chiaro che sono dannosissimi per la salute, io vi sconsiglierò assolutamente di utilizzare, ma penso che quando uscirete da qui vi guarderete bene dal mettervi in bocca ancora uno di questi grassi idrogenati, sapendo il male che fanno, sono l'autostrada del cancro, come lo zucchero, no? Se lo zucchero è l'autostrada del cancro, i grassi idrogenati sono le statali a doppia corsia per il cancro. E così facendo si va contro gli interessi di tante grandi aziende che non hanno, nessuno vuole parlare di queste cose, perché se si bandissero questi grassi idrogenati dall'oggi al domani si farebbe un grave danno all'industria. Però è giusto che noi nel nostro piccolo sappiamo a cosa andiamo incontro quando li utilizziamo. Bene, stasera allora parleremo dei grassi. grassi, specialmente dei grassi essenziali, degli omega 3, dei grassi polinsaturi. Cosa sono questi grassi polinsaturi? Bisogna conoscere che la più grave carenza nutrizionale della dieta occidentale riguarda gli acidi grassi essenziali. Questo ve li voi Gingras che vi dice questo. Cosa sono questi acidi grassi essenziali? Per capire cosa sono, dobbiamo vedere cosa sono i grassi. Allora, gli acidi grassi sono i grassi. Semplicemente parlando, per i nostri fini, possiamo dire che gli acidi grassi sono i grassi. I grassi si dividono in tre grandi categorie: i grassi saturi, i grassi insaturi o monoinsaturi e i grassi poliinsaturi. Tutti abbiamo sentito parlare dei grassi saturi, che sono stati demonizzati dai dietologi, dalla medicina moderna. Sono i grassi saturi che ci fanno avere le cardiopatie, sono i grassi saturi quelli della placca aterosclerotica e via discorrendo. Sono stati ingiustamente demonizzati, danno i loro problemi certamente, ma non danno tutti quei problemi che la medicina moderna dice che diano. Tante volte si sono dati ai grassi saturi delle colpe che invece erano di altri, che sono i grassi idrogenati. Allora, cosa sono questi grassi saturi? Allora, gli acidi grassi sono, diciamo, delle catene di molecole, no? Unite le une alle altre, che possono, diciamo, essere rigide, cioè questa catena di molecole non ha snodi, è rigida, il grasso è saturo. Il grasso saturo, posto a una temperatura ambiente, si presenta come solido. Vi faccio un esempio: il burro, il lardo, l'olio di palma, l'olio di cocco. Allora, l'olio di palma, l'olio di cocco, se noi andiamo in India, se noi andiamo in Filippine, ho comprato una bellissima bottiglia di olio di cocco in Filippine quando ci sono stato, era liquido, no? Era liquido perché lì faceva un caldo porco, no? Portato in Italia a temperatura ambiente come adesso non usciva più neanche dalla bottiglia, si è rappreso. Se voi andate nei negozi degli extracomunitari c'è l'olio di palma, quello rosso, vedete che è solido. Magari quest'estate, verso agosto, così che fa caldo, tornerà a essere liquido, no? Fatto sta che i grassi saturi, non avendo questi snodi, a una temperatura ambiente o a una temperatura anche superiore al nostro ambiente, per esempio il burro, per esempio il lardo, no? Sono solidi. Poi se li porto a 100 gradi chiaramente fondono anche loro. Sono grassi in massima parte di derivazione animale, ma ci sono, come abbiamo visto, anche dei grassi vegetali. I grassi monoinsaturi hanno uno snodo, nella catena molecolare c'è questo snodo, per cui anche il grasso si presenterà sotto una forma prevalentemente liquida, per esempio gli oli, l'olio d'oliva, l'olio di girasoli, di arachide, di sesamo, di mais, chi più ne ha più ne metta, sono grassi che a temperatura ambiente sono liquidi. Se li mettiamo in frigorifero, per esempio l'olio d'oliva, no? Non è che si ghiaccia, si rapprende a una temperatura anche superiore allo zero. I grassi poliinsaturi, viceversa, hanno parecchi di questi snodi e quindi saranno liquidi anche a una temperatura bassa, anche in frigorifero. Possiamo arrivare all'acido arachidonico puro che migela, diventa solido a 49 gradi sotto zero, figuriamoci, no? Sono grassi molto fluidi. I grassi poliinsaturi sono molto importanti per la nostra dieta, in quanto sono, tra di essi si annoverano i grassi essenziali, poliinsaturi essenziali. Cosa vuol dire essenziali? Vuol dire che uno, sono molto importanti, anzi indispensabili per la nostra salute; due, il nostro corpo non è in condizioni di produrli, quindi dobbiamo per forza di cose trovarli nella dieta. Ci sono anche altre cose, per esempio la vitamina C, di cui avevamo parlato, noi non riusciamo ad autoprodurre la vitamina C, tutti gli animali producono la propria vitamina C utilizzando 4 enzimi, noi di questi 4 enzimi ne abbiamo solo 3, ne abbiamo perso uno, lo L-glonolactosi ossidasi, no? Nel corso dell'evoluzione, e non riusciamo a produrre la vitamina C, per cui ci viene lo scorbuto se non la utilizziamo, se non la prendiamo dalla dieta, se non riusciamo a trovarla nella dieta. Ma questo è un altro discorso. Gli acidi grassi essenziali dobbiamo per forza di cose trovarli nella dieta, se non li troviamo nella dieta andiamo incontro a tanti problemi. Il problema grosso è che questi acidi grassi essenziali sono formati da omega 6 e da omega 3. Gli omega 6 li troviamo facilmente nella dieta, per esempio nell'olio d'oliva, ma lo troviamo dappertutto. Gli omega 3 invece sono molto scarsi e specialmente nella dieta dell'uomo moderno c'è una grande carenza di questi omega 3. A cosa servono questi omega 3? Questi omega 3 praticamente servono alla produzione degli ormoni, alla produzione delle prostaglandine, alla regolazione di tutto il sistema ormonale, il sistema respiratorio, e sono in costante competizione con gli omega 6. Allora, gli omega 6 hanno una certa funzione, gli omega 3 hanno la funzione opposta. Noi sappiamo che il corpo umano è un sistema in perenne equilibrio, l'omeostasi, vale a dire la salute, la otteniamo quando due sistemi sono in competizione, sono in equilibrio. Abbiamo un sistema che aumenta la pressione, un sistema che la fa diminuire, un sistema che accelera il metabolismo, un sistema che lo rallenta, un sistema che è vasodilatatore, l'altro che è vasocostrittore, e via discorrendo. Abbiamo, l'equilibrio si ottiene attraverso il gioco di questi due sistemi. Non che un sistema sia più valido dell'altro, sono essenziali tutti e due. Il problema della salute avviene quando uno dei due sistemi prevale per un motivo o per altro sull'altro. Ora, la regolazione degli omega 6 purtroppo prevale rispetto alla regolazione degli omega 3, specialmente nella vita moderna. Vediamo cosa fanno gli omega 6. Gli omega 6 aumentano la pressione, sono pro-infiammatori, facilitano l'aggregazione piastrinica, promuovono la trombogenesi, trombogenesi vuol dire la formazione di coaguli, no? All'interno del sangue, promuovono il vasospasmo, promuovono reazioni allergiche e promuovono la proliferazione cellulare. Proliferazione cellulare che è quella, vuol dire cancro tante volte, no? Però vuol dire anche crescita cellulare. Sono effetti negativi? No signori, non sono effetti negativi, perché se aumentano la pressione è una buona cosa se io ho la pressione bassa. Quelli che hanno la pressione bassa rischiano lo shock anafilattico, rischiano, cioè, gli svenimenti, eccetera. Non è bello avere la pressione bassa. Gli omega 3 hanno la funzione opposta, no? Abbassano la pressione. Quindi l'equilibrio dell'omega 3 con l'omega 6 mantiene la pressione a livello giusto. Poi sono proinfiammatori gli omega 6. L'infiammazione è negativa, certamente l'infiammazione è negativa, perché l'infiammazione, uno stato di infiammazione costante, mi conduce, tanto per dirne una, al cancro, però mi conduce alla febbre, mi conduce a tutto uno stato di cose che non sono buone per la salute, ma sono indispensabili in caso di aggressione. Se non ci fosse la reazione infiammatoria, noi non avremmo una delle nostre difese nei confronti delle aggressioni. Promuovono l'aggregazione piastrinica. Caspita, se io mi taglio e questa aggregazione piastrinica, quella che mi ferma l'emorragia, non funziona, o l'emofilia possono anche morire dissanguato. Certamente se l'aggregazione piastrinica è troppo elevata vado ad avere i problemi che sono molto diffusi, li avete sentiti i nostri problemi. Che problemi sono questi? Alta pressione, aggregazioni piastrinica, infiammazione, trombogenesi, sono i problemi dell'uomo moderno. Difatti mi danno l'aspirina, la cardiospirina, gli scoagulanti, specialmente alle persone anziane. Perché? Perché l'azione degli omega 6 è prevalente rispetto agli omega 3, cioè non l'azione opposta. Cioè l'omega 6 è coagulante, l'omega 3 è scoagulante, l'omega 6 aumenta la pressione, l'omega 3 la abbassa e via discorrendo. Le reazioni allergiche sono positive se mi fanno buttare fuori e allontanare da qualcosa che mi fa male, sono negative se sono allergico a tutto. Le allergie sono in grande diffusione, no? Specialmente fra i giovani, sono in grande diffusione. Uno dei motivi è la carenza di omega 3 che mi controlla queste allergie e l'estrema abbondanza di omega 6 che invece mi promuove le allergie. Quindi il corpo è come se avesse sempre l'acceleratore e non avesse il freno, no? Come mai abbiamo questo grosso squilibrio nella nostra dieta? Abbiamo questo grosso squilibrio semplicemente perché sia la nostra dieta è cambiata nel corso degli anni, sia perché gli alimenti che contengono gli omega 3 si sono via via, mano a mano, impoveriti di omega 3 a favore degli omega 6. Questo a causa dei sistemi moderni di allevamento, specialmente degli animali. Vediamo dove troviamo gli omega 3, cioè quello che è cattivo non è tanto l'omega 6. Quello che è cattivo è il rapporto fra omega 6 e omega 3. All'età della pietra il rapporto fra omega 6 e omega 3 era di 1-1, cioè per ogni, diciamo, grammo di acido grasso omega 6 veniva utilizzato un grammo di omega 3, quindi l'equilibrio era 1-1. Siamo nel corso dei secoli passati a 1-3 e poi a 1-6, i nostri nonni erano a 1-6. Modernamente siamo a 1-20 qui in Italia, siamo messi male, ma non così male come negli Stati Uniti, dove sono 1-30 o addirittura anche 1-40, con gli effetti che tutti hanno sotto gli occhi. Non è che sono così tanto bene negli Stati Uniti, perché oltre che avere questo rapporto ballato, oltretutto si bevono tutte queste bevande gasate, si mangiano tutte queste cose dolci, si stoffiano di grassi idrogenati e il risultato lo vediamo. Il tasso di tumori sta rapidamente veleggiando al 50% negli Stati Uniti, noi siamo ancora sotto il 30%, ma ci stiamo arrivando anche noi, no? Dove troviamo gli omega 3? Cioè questi cibi che purtroppo utilizziamo sempre meno, no? Allora, gli omega 3 sono di due tipi, no? Diciamo, quelli di derivazione vegetale e quelli di derivazione animale. Quelli di derivazione vegetale sono specialmente o quasi essenzialmente l'acido linolenico, che si trova principalmente nei semi di lino e in pochi altri prodotti. Per esempio nella soia qualche cosa c'è, l'olio di lino per esempio ha un rapporto di 1-3, è l'unico olio che ha un rapporto privilegiato, cioè 1 di omega 6 e 3 di omega 3, è l'unico, diciamo, seme che ha questo rapporto privilegiato. Difatti useremo i semi di lino o l'olio di semi di lino per portare un equilibrio nella nostra dieta. L'olio di soia ha un rapporto di 6 di omega 6 a 1, l'olio d'oliva è di 8-0, non ci sono omega 3, sembra una cosa negativa, però la cosa positiva è che gli omega 6 sono solo 8, l'olio di arachidi andiamo già a 30 rispetto a 0, l'olio di girasole abbiamo 70 di omega 6 rispetto a 0, questo è estremamente negativo. Io una volta pensavo che l'olio di semi di girasole fosse una cosa buona, una cosa, ha delle sue proprietà, diciamo, anche positive, però questo rapporto squilibratissimo di 70 a 0 mi causa dei grossi problemi. Lo vedremo poi nel paradosso israeliano cosa sono questi problemi. L'olio di sesamo di 41 a 1, l'olio di colza a prima vista è un olio equilibrato, il rapporto di 2,4 a 1, quindi è un rapporto eccellente. Che problema ha l'olio di colza? L'olio di colza, il ravizzone, no? Quella pianta gialla che vediamo, l'olio da ravizzù, come dicevano, è l'olio che costa meno di tutti, avrà un motivo, non è buono. Non è buono come sapore, ma non è neanche buono come qualità. Contiene un acido che si chiama acido erucico, che a lungo andare rovina il cuore. Cosa hanno fatto allora i nostri canadesi, no? Hanno selezionato geneticamente, speriamo non geneticamente modificato, ma il sospetto è forte, delle varietà di colza, e sono riusciti a produrre un olio in cui non c'è o c'è poco acido erucico. Quindi è un olio che dovrebbe essere buonissimo, perché non fa più male al cuore, poi magari il sapore non va bene, però per la salute. Neanche l'olio di lino è tanto buono, però fa l'abitudine. E non fa male perché non c'è questo acido erucico ed ha un buon rapporto omega 6, omega 3. Peccato che sia l'olio peggiore che c'è in commercio, perché viene prodotto dal punto di vista industriale, con procedimenti industriali, procedimenti a caldo, estrazioni con solventi, chi più ne ha più ne metta, che portano all'alterazione di questi acidi grassi essenziali. Allora, gli acidi grassi essenziali, gli omega 3 specialmente, sono estremamente delicati, si rovinano in maniera molto facile, molto facilmente si rovinano. Per rovinarsi vuol dire che si ossidano, irrancidiscono. Si irrancidiscono in due modi: primo per il contatto con l'ossigeno e secondo per il contatto con la luce. Essendo molto più potente l'azione ossidante della luce rispetto all'azione dell'ossigeno, la luce mi ossiderà questi grassi, ma tutti i grassi in generale, 100 volte di più dell'ossigeno. Quindi è assai più importante tenere i grassi al buio che neanche a contatto dell'ossigeno. Se io metto un pezzo di lardo al sole, lui rancidisce, diventa giallo, diventa schifoso, anche se è un grasso saturo, tutti i grassi si irrancidiscono con la luce, ma specialmente si irrancidiscono i grassi poliinsaturi, che sono molto delicati. L'olio di lino dovrei utilizzarlo spremuto, prima di tutto prodotto spremuto a freddo, secondo me lo dovrebbero vendere in una bottiglia scura, che è quello che non vedo purtroppo. Metto una bottiglia verde, ma non tanto scura. Ho raccomandato la Copac, che da noi si trova la Copac, si trova anche in certi supermercati, per esempio l'Esselunga, eccetera. Però queste bottigliette messe lì alla luce e messe lì anche al caldo non sono la cosa migliore che uno può prendere. Alla Copac, meno male, alla fine, sul mio consiglio, li tengono in frigorifero e dentro nella scatola di cartone, di modo che non prendono la luce. Io vi sconsiglio di comprare dell'olio di semi di lino che non venga tenuto in frigorifero. Quando voi lo comprate, poi dopo lo terrete nel frigorifero, di modo che l'alterazione dovuta all'ossigeno sia molto minore e l'alterazione dovuta alla luce non ci sia, perché rancidendo questi oli diventano purtroppo dannosi per la salute, anche cancerogeni. Poi ci sono le noci. Ecco, nelle noci abbiamo una buona quantità di omega 3, quindi è consigliabile mangiare delle noci tutti i giorni. Poi ci sono gli acidi grassi essenziali che derivano dagli animali. Dagli animali sono specialmente quelli che ci sono nei pesci grassi, sono l'EPA e il DHA. L'acido eicosapentaenoico e il docosaesaenoico, vabbè, sono due acidi grassi che sono già pronti per l'utilizzo. L'acido linolenico, quello dei semi di lino, non è pronto per l'utilizzo a livello del corpo umano, ma deve essere scisso in questi due grassi. Il corpo umano è perfettamente in grado di farlo, però è un procedimento che richiede l'utilizzo di enzimi che in presenza di un'abbondanza, di una sovrabbondanza di omega 6, il corpo non riesce a utilizzare, perché vengono utilizzati in maniera privilegiata per l'utilizzo degli omega 6, quindi non ne rimangono abbastanza per scindere l'acido linolenico nei due EPA e DHA. Nei pesci grassi, per pesci grassi intendo il pesce azzurro principalmente, quindi le acciughe, gli sgombri, le aringhe, che guarda caso sono anche i pesci che costano meno, ma anche diciamo il salmone per esempio, o anche la trota è ricca di un po' meno del salmone, ma comunque è ricca anche lei di acidi grassi essenziali. E questi due acidi grassi sono già pronti per l'utilizzo, quindi è raccomandabile un'integrazione settimanale di due o tre porzioni almeno di questi pesci grassi per dare l'apporto alla nostra dieta di questi omega 3 che sono mancanti.
Potrebbero domande, una le noci quale quantità? Io sono molto goloso delle noci. E poi la pelle del salmone, per esempio, io sono goloso anche di quello.
Allora, le noci, la quantità, io posso rispondere, tutte quelle che potete mangiare, mangiatele pure. Ma credo 4, ma anche un chilo per dire se uno le digerisce. Il limite è uno, che uno le digerisca, perché insomma sono sempre grasse, eccetera. E due, l'apporto calorico, perché non dobbiamo dimenticare che i grassi hanno molte calorie. Poi vedremo, i grassi fanno ingrassare, vedremo questo, no? Ora, di tutti gli alimenti, i grassi sono quelli che apportano il maggior numero di calorie, 9 calorie per grammo. Quindi gli oli apportano 9 calorie per grammo, i carboidrati siamo 4-4,5, no? Per cui bisogna stare attenti poi a non assumere troppe calorie, però nell'ambito di un apporto calorico corretto, più ne mangiamo di noci e meglio è. Per quanto riguarda la pelle del salmone, io consiglio di mangiare la pelle del salmone, cioè no, è la parte migliore, tanto per cominciare è molto gustosa, è la parte più grassa, dice ma come è grassa? Allora che la pelle del pollo che mi fanno scartare. Beh, pollo è pollo, e cioè è un grasso animale. Qui è sì un grasso animale, ma è ricco di questi omega 3 che si concentrano specialmente nella pelle, anche per diciamo, la protezione dal freddo, eccetera. Se uno non piace, va bene, non la mangia, ma se uno piace, perché non deve mangiarla? Allora i macrobiotici consigliano di mangiare tutto l'animale, comprese le lische, comprese la testa, compresa la coda. Uno degli errori che facciamo, anche mangiando la carne, è che ci mangiamo le bistecche. Allora, mangiamo le bistecche, mentre i nostri nonni l'animale lo mangiavano tutto perché erano poveri, si mangiavano la trippa, si mangiavano il ginocchio, si mangiavano il guanciale piuttosto che le orecchie, i rognoni piuttosto che le armelline, no, le come si chiamano, sono le fettine delle vacche, eccetera. No? Si mangiavano tutto, no? Sì, le animelle, non le animelle, si mangiavano tutto, mangiando tutto mangiavano anche le cartilagini, mangiavano anche i tendini e soffrivano poco di tutte quelle malattie, le giunture che abbiamo noi, perché? Perché nelle cartilagini, nei tendini eccetera trovavano tutte quelle essenze che abbiamo anche noi nelle cartilagini, nei tendini, per esempio il solfato di condroitina, la glucosamina, che poi dopo andiamo a prendere nelle pastiglie, no? Andiamo a comprare gli integratori, no? Basterebbe che ci mangiassimo i nervetti e ce li avremmo già belli che biologicamente disponibili. È chiaro che le nostre cartilagini sono dei tessuti braditrofici, li chiamano, no? Cioè, che hanno un ricambio molto lento, anzi la medicina ufficiale ci dice che se noi le cartilagini le consumiamo le possiamo anche salutare, in realtà si possono ricostruire, però è abbastanza difficoltoso, no? La respirazione a livello delle cartilagini, cioè non sono irrorate dal sangue le cartilagini e quindi hanno una respirazione molto particolare, il ciclo pentosico, che è il ciclo colorottato di calcio, cioè molto, molto lento, no? E quindi per ricostruirle non è come avere una pianta che io annaffio, concimo e viene su, no? Come può essere una cellula normale, gli do il sangue con tutti i nutrimenti, la cellula può moltiplicarsi. Le cartilagini non sono irrorate dal sangue, è come una pianta nel deserto, una crescita lenta, molto lenta, faccio prima consumarle che neanche a rigenerarle, per cui se anche faccio mancare questi elementi essenziali alla loro costruzione, è chiaro che quando arriverò a 50 anni avrò tutti questi acciacchi, tutti questi problemi che i nostri nonni e bisnonni non avevano, anche se usavano moltissimo di più le giunture di noi perché zappavano tutti i giorni eccetera, no? Quindi si consiglia all'animale di mangiarlo tutto, mangiarlo, sicuramente mangiare anche diciamo la pelle del squame comprese del io le mangio, io mangio anche le lische e mangio tutto, le mastico molto molto bene e mangio anche le lische, mangio
le cartilagini. Siccome mi ha fatto una domanda un amico, quindi consigliato mangiare queste cose, ma lui ha avuto un problema proprio di nostro, no?
Ce l'hanno tutti i problemi,
lui correva e ha avuto un problema sulla gamba e quindi consiglio alla fine
sulfato di condroitina, la glucosamina si trovano in pastiglie, ci sono degli integratori, Io cerco di mangiarmi i nervetti che sono anche buoni, insomma. Dimmi?
Una volta c'era l'usanza primavera o prima dell'inverno, dell'olio di fegato di Verruzzo. Ma c'è ancora, adesso i nervetti, cacciolini,
va bene, allora parliamo degli integratori in capsule. L'olio di fegato di merluzzo veniva dato per la grande ricchezza in vitamina D. Vitamina D, una volta c'era il problema del rachitismo, no? Quindi i bambini li portavano al mare a prendere il sole, ma soprattutto gli davano l'olio di fegato di merluzzo, che non è tanto buono, quindi è andato giù di moda perché è anche cattivo, però è sicuramente un prodotto molto valido. Ora lo troviamo sotto forma di pastiglie, come troveremo sotto forma di pastiglie anche gli integratori di omega 3, che troverete tantissimi, no? Anche alla Tigros, alla Esselunga, al supermercato. Beh, io vi sconsiglio di utilizzarli. Perché? Perché per il problema che abbiamo detto sopra, gli omega 3 sono estremamente instabili e vedremo perché, perché sono calamite dell'ossigeno, attirano l'ossigeno, vedremo poi a cosa servono questi omega 3 e quindi si alterano molto facilmente, specialmente con la luce come abbiamo detto, guardate come sono confezionate queste cose, prima di tutto non li tengono a freddo, stanno in giro dei mesi, se non addirittura un anno o più. Quindi hanno tutto il tempo di alterarsi. Sono in confezioni blister che per la maggior parte sono trasparenti, no? Quindi prendono la luce. Voi direte, ma sono dentro anche nel cartone. Sì, ma non è che ripara così tanto. Quindi si alterano molto facilmente. Ora, non ho bisogno io di prendere questi integratori, se soltanto ho la bontà di andare a prendere il pesce azzurro. Il pesce azzurro è anche quello che costa meno di tutti. Posso prendere il salmone, me lo vendono a 18 euro al chilo, il salmone, qui c'è la differenza, salmone d'allevamento o salmone selvaggio. Ebbene, allora, il salmone, c'è qualcuno che dice meglio il salmone d'allevamento, pare che costa meno, perché è più grasso perché si muove meno e si ingrassa di più. Allora, che sia più...
Cosa
ha mangiato, perfetto. Il salmone d'allevamento viene allevato col mangimi. Non è come il salmone selvaggio che si nutre prevalentemente di alghe, è lo stesso problema che troveremo fra poco negli animali che vengono allevati in maniera intensiva rispetto, facciamolo subito questo discorso. Allora, il salmone selvaggio è senz'altro meglio del salmone d'allevamento, sarà magari un pochino meno grasso, però i grassi che ha sono grassi validi, mentre il salmone d'allevamento, essendo stato allevato a mangimi, sarà magari anche più grasso perché non si muove, ma sono grassi il rapporto omega 3 omega 6 non è mica favorevole, cioè è sempre favorevole, per l'amor del cielo, non facciamocene un problema, però meno favorevole che col salmone selvaggio. Allora, uno dei problemi per cui abbiamo una grande carenza di omega 3 è che prima di tutto questi cibi qui li mangiamo meno, li mangiamo poco, cioè il pesce azzurro è andato fuori moda, le noci oggi si ricomincia a mangiarle, ma c'è stato un periodo in cui non le mangiava più nessuno. I semi di lino, chi cavolo li mangia? Nessuno, li mangiavano i romani, i semi di lino, mangiavano il pane greco che era fatto con i semi di lino, già lo sapevano forse, o forse non lo sapevano, ma sapevano che faceva bene. Da noi i semi di lino non li mangia nessuno. Si faceva la polentina, eccetera, però ecco, i semi di lino hanno visto che 30 grammi di semi di lino al giorno sono una discreta quantità, comunque hanno visto che c'è un 40% meno di tumore alla prostata, ma non solo di tumore alla prostata, anche di altri tumori. Come si mangiano i semi di lino? Prima di tutto bisogna cercare di comperarli che siano abbastanza freschi, che non siano vecchi. Diciamo che nel seme di lino l'olio che c'è dentro, l'olio di semi di lino, è molto più protetto dell'olio già fatto, l'olio spremuto, in quanto il seme è un po' come la noce, no? Quando compreremo le noci col guscio, non quelle sgusciate. Perché? Perché la noce nel suo guscio è protetta dalla luce, no? E quindi si ossida molto meno che le noci già sgusciate. Se poi mi mangio la noce, sa quel sapore di olio, la noce vecchia, allora la butto via, vuol dire che si è alterata. Devo cercare di mangiare le noci fresche di quest'anno, non di 2 anni fa, ecco, per dire, perché se no sono alterate. I semi di lino proteggono, diciamo, al loro interno, essendo vitali, se io lo pianto, cresce la pianta, quindi vuol dire che è vitale, che non è alterata. Li macinerò al momento, bisogna macinarle con un macinino del caffè e si consumano, diciamo, vuoi nell'insalata, vuoi sui cibi. Un modo molto intelligente di consumare i semi di lino macinati o l'olio di lino, se riesco a trovarlo di buona qualità, è di metterlo all'interno dei fiocchi di latte magro, lo yokka. È la famosa dieta Budwing. Budwing, la Joanna Budwing, è morta nel 2003 all'età di 95 anni e fra l'altro è morta cadendo, non è che è morta di vecchiaia, anche lei era in buona salute, cioè è caduta. Mi viene in mente il dottor Samst, quello dell'amaro svedese che è caduto da cavallo, è morto a 104 anni cadendo da cavallo, dottor Samst, potendolo fare, insomma. La Joanna Budwing avrebbero dovuto darle il premio Nobel, perché è stata lei che ha scoperto, per così dire, gli acidi grassi poliinsaturi. Questo negli anni 50, quindi è una scoperta abbastanza recente. Viceversa è stata perseguitata legalmente, è andata più volte sotto processo, perché lei era biochimica e poi anche farmacista e anche medico, e ha 3 lauree, una persona molto, molto brillante. Aveva scoperto che nelle persone che avevano una malattia cronico-degenerativa, una malattia importante, c'era sempre una carenza di questi omega 3, mentre nelle persone in buona salute gli omega 3 erano abbondanti. Quindi ha fatto degli studi sugli omega 3 e sono scoperto questi acidi grassi essenziali che prima manco si sapeva che esistessero. Però ha avuto un grosso torto di preparare, diciamo, scrivere la sua dieta Budwing, che è la dieta contro il cancro. Uno dei pilastri, diciamo, erano questi fiocchi di latte tipo yokka, no? Con semi di lino macinati, poi chiaramente uso di molte verdure, abolizione delle carni rosse, eccetera. I suoi principi sono stati ripresi dalla dottoressa svizzera Kuzmin, che ha fatto la celebre dieta Kuzmin, che è un'evoluzione della Joanna Budwing, che è comunque valida anche lei, diciamo che ha posto le basi, no? Ma il grosso torto della Joanna Budwing è stata che con questa dieta effettivamente guariva le persone dal cancro. quando invece, specialmente a quei tempi, le chemioterapie e radioterapie me le massacravano ancora più che i giorni d'oggi, no? Avevano, cioè, là morivano e lei invece riusciva a curarle. E siccome non era una che stava zitta, andava anche in giro a dirlo, a far pubblicità la cosa, per cui è stata, come dire, perseguitata legalmente, ha sempre vinto poi le cause legali, però intanto le hanno stroncato la carriera, il Nobel non gliel'hanno dato sicuramente, ha fatto in tempo a morire. Ma questa, diciamo, è la solita vecchia storia di chi si mette contro gli interessi costituiti con, diciamo, con delle idee troppo rivoluzionarie per il tempo in cui vive. Il famoso dottor Semmelweis, che è stato dichiarato pazzo e che è morto in manicomio nel 1865, no? Era un medico sotto, diciamo, l'impero austro-ungarico, che, guardate un po' che cosa era andato a dire che le donne, lui era primario in un istituto, in un ospedale di ginecologia, le donne andavano a partorire, lui aveva visto che in questo ospedale c'era un 10% di mortalità delle donne che erano appena delle puerpere, che avevano appena partorito, per la febbre puerperale. Queste prendevano un febbrone e morivano, il 10%, mentre, e questo succedeva in tutte le cliniche, diciamo, dell'Austria, mentre le donne che partorivano a casa o negli istituti che non erano ospedali primari, la mortalità non c'era. E questo qua cosa aveva scoperto? Aveva scoperto che siccome erano istituti di medicina e allora c'era la moda di sezionare i cadaveri e venivano gli studenti dell'università e i medici portavano gli studenti a sezionare i cadaveri, dopo aver sezionato i cadaveri, che non essendoci frigoriferi non erano neanche molto freschi, no? Immagino in che condizioni, andavano a visitare le donne che avevano appena partorito senza lavarsi le mani, queste qui prendevano la febbre puerperale, che era né più né meno che un'infezione setticemica, e morivano. E lui ha prescritto che si lavassero le mani prima, mi seziona il cadavere e mi vai a toccare la donna nelle parti intime che oltretutto ho appena partorito, quindi sono escoriate, ricevono le infezioni. Beh, l'ha dichiarato matto e l'hanno messo in manicomio. Sì, prima, diciamo, ci ha rimesso, l'hanno radiato, l'hanno, come dire, ha perso l'incarico, perché lui nel suo ospedale ha ridotto a zero praticamente la mortalità. Quindi è andato in giro a dire che il problema erano i medici che davano questa infezione. Allora non si sapeva che esisteva il Pasteur, non era ancora arrivato a dirci che ci sono i microbi. Lui dava la colpa a questa sostanza, la cadaverina che c'era nel cadavere, e che le mani si infettavano e infettavano le donne. Diamogli invece che cadaverina, diamogli il nome ricarica batterica, ma comunque la cosa non cambia. E si era scagliato, diciamo, contro i medici, accusandoli di essere la causa della morte di queste donne. Figuriamoci a quei tempi, no? Prima gli ha fatto perdere il posto di lavoro, e siccome lui non stava zitto, andava in giro continuando a dire ma io ho ragione, siete voi che state uccidendo queste persone, l'hanno messo in manicomio, dove, non stando zitto ancora, l'hanno caricato di legnate come si faceva al tempo, ed è morto per le percosse subite. Nel 1865 l'Italia era già stata formata, Garibaldi aveva già annesso, diciamo, la guerra di secessione era già finita, c'erano già gli Stati Uniti d'America, quindi non stiamo parlando del tempo delle piramidi, stiamo parlando di 150 anni fa. Quindi le idee rivoluzionarie dopo hanno detto Semmelweis aveva ragione, quando è arrivato Pasteur, però purtroppo lui era già morto, no? Ma comunque torniamo a noi. Allora, il problema della carenza degli omega 3 rispetto agli omega 6 è dovuto sì a un cambiamento della dieta, no? Quindi noi mangiamo poche noci, una volta se ne mangiavano di più, eccetera, ma soprattutto è dovuto a un decadimento della qualità degli alimenti che noi ingeriamo. Cosa è stato visto, cosa è stato scoperto? Che per esempio il latte o i latticini o le uova o le stesse carne, diciamo, bovina oppure i polli, eccetera, hanno in sé un equilibrio fra gli omega 3 e gli omega 6, quindi io quando prendo il latte dovrei avere un buon equilibrio negli omega 3 rispetto agli omega 6. Le uova di gallina, per esempio, la gallina ruspante, è un medico greco che ha scoperto questo. In Grecia, no, le galline nella sua fattoria avevano un rapporto di 1-1 fra omega 3 e omega 6, al massimo di 2-1. Le uova di gallina d'allevamento sono 20-1. Accidenti. Il latte è lo stesso, il latte praticamente non ha omega 3, è quasi tutto omega 6, il latte moderno, è il latte di animali che sono stati allevati in maniera intensiva con una dieta prevalentemente di mais e soia. Ora, io ho fatto una passeggiata l'anno scorso, abbiamo fatto la traversata, siamo andati a San Domenico, Maura, San Domenico, e ci sono queste belle malghe di montagna, mi sono fermato a parlare e lì, e dico, ma quanto latte fa? Qui ci sono le brune alpine, quanto latte fa questa? Com'è che si chiamava la Carletta, la loro vacca? Arrivava a fare anche 13-15 litri al giorno, adesso ne fanno, che era diciamo fine agosto, primi di settembre, ne fanno soltanto 7 litri. Beh, una frisona olandese fa 70 litri di latte al giorno. Come cavolo fa a fare 70 litri di latte al giorno? Quando una mucca normale ne fa, nel periodo giusto, quando c'è il vitellino, arriva quella lì, la campionessa del pascolo, la regina del pascolo, che faceva 15, quelle là fanno tutte 70 litri 60 litri. Primo con gli ormoni e secondo con una dieta ipercalorica, mais ha un indice glicemico elevatissimo, e iperproteica, la soia. Peccato che così facendo gli omega 3 li saluto. Invece le vacche che pascolano e che mangiano l'erba, no, hanno un apporto corretto di omega 3, l'animale sta meglio, farà magari meno latte, ma fa un latte più equilibrato, e più equilibrato è anche il latticino, il formaggio che io vado a mangiare. Ora, ho fatto un esperimento, lo troverete in questo libro di Hermann Schreiber, ha fatto un esperimento con delle persone, diciamo, dei volontari, hanno dato la stessa dieta a due gruppi distinti di volontari. Quindi la dieta comprendeva quello che uno mangia solitamente, burro, bistecche, chi più ne ha più ne metta. L'unica differenza è che nel gruppo 1 erano animali che erano stati allevati sui pascoli, uova, eccetera, no? A erba, a nutrimenti tradizionali, l'altro invece allevati intensivamente. Cosa hanno scoperto? Che dopo 3 mesi, no, il gruppo 1 ha fatto gli esami del sangue, avevano dei rapporti di colesterolo, di acidi grassi, trigliceridi, eccetera, validi, erano sani, non avevano problemi, erano anche dimagriti come peso. Il gruppo 2 invece non aveva avuto nessun beneficio, aveva continuato la dieta che faceva sempre, aveva i soliti problemi di colesterolo, di pressione e tutto il resto, e ciò senza variare la dieta, soltanto variando la qualità dei cibi. Da questo sono arrivati a fare un passo avanti, hanno visto che gli animali allevati, diciamo, con alimenti tradizionali e con un'integrazione di semi di lino cotto, no, miglioravano tantissimo le loro qualità organolettiche, no? Il rapporto omega 3 omega 6 diventava molto corretto, si avvicinava a 1-1 e quindi dava dei grossi benefici a livello della salute. È stata, come dire, creata una catena in Francia, questa catena, la catena del fiorellino azzurro, del lino, praticamente ci sono dei prodotti sui quali è stampato un fiorellino azzurro, che è il fiorellino del lino, no? Il Blue Black, cioè la catena del lino, in cui si garantisce che quei prodotti sono derivati da animali che sono stati allevati secondo un sistema tradizionale con una dieta integrata da lino e che quindi sono prodotti che ci fanno bene invece che farci male, cioè sono prodotti che ci aiutano a mantenere questo rapporto corretto omega 3 omega 6. Volevo però parlarvi ancora del ruolo che hanno gli omega 3 a livello della respirazione cellulare. Abbiamo visto, diciamo, il ruolo che hanno nella fisiologia, cioè aiutano a produrre gli ormoni, le prostaglandine, hanno questi effetti, diciamo, in competizione con gli omega 6, ma il fattore principale, la caratteristica principale degli omega 3 è che promuovono, anzi sono gli agenti indispensabili della respirazione cellulare. Noi sappiamo che la cellula vive utilizzando l'ossigeno, la cellula respira. Se la cellula non respirasse, cosa succederebbe? Se a me manca l'ossigeno e non respiro, cosa mi succede? Io muoio. La cellula, se facciamo mancare l'ossigeno, cosa succede? Uno direbbe muore, troppo bello, se morisse, magari morisse la cellula alla quale manca l'ossigeno. Se noi facciamo mancare l'ossigeno alla cellula, la cellula si guarda bene dal morire, ma si trasforma in cancro, degenera in cellula cancerosa. Questo è stato scoperto fin dal 1929, no? Hans von Euler ha avuto il premio Nobel per la chimica perché ha scoperto che le cellule cancerose non respirano, non hanno gli enzimi respiratori. 1929 è andato il premio Nobel. Non si sapeva però come facessero vivere. Otto Warburg nel 1931, lui era medico, non era biochimico, gli ha dato il premio Nobel per la medicina perché ha scoperto che le cellule cancerose fermentano. Cioè derivano la propria energia dalla fermentazione. Cos'è la fermentazione? Tipo quella del vino, no? Quindi senza avere l'ossigeno usano gli zuccheri, li trasformano fermentando, con un sacco di problemi. E tutta la cellula diventa indisciplinata, degenera, cambia tutta la struttura e questo si chiama cancro. Seconda cosa, da uno di zucchero faccio uno di energia ossidando con l'ossigeno, ci vogliono invece 15 di zuccheri per dare lo stesso uno di energia fermentando, con la differenza che creerà anche 14 di tossine, cioè è un po' come avere un trattore scarburato che gli metto dentro 15 litri di gasolio per fare 10 km invece che avere un trattore moderno che con 15 litri di gasolio me ne fa 150 facendo poco fumo, invece il trattore vecchio fa un sacco di fumo e un sacco di tossine. Infatti la cellula tumorale purtroppo crea tantissime tossine, che poi quelle che avvelena l'organismo e mi predispone poi ad avere il cancro anche in diffusione e tutto. E Goldblatt e Cameron qualche anno dopo, ma sempre prima della guerra, hanno scoperto che se noi facciamo mancare l'ossigeno alla una cellula normale, no? Se facciamo mancare da 100 che serve per vivere, andiamo a 90 non succede niente, andiamo a 80% non succede niente, andiamo a 70 la cellula fa un po' fatica ma vive lo stesso, andiamo a 65 fa ancora più fatica ma non succede niente, se andiamo sotto i 65 che è, diciamo, il limite critico, sotto il 65% la cellula automaticamente degenera e diventa una cellula tumorale. Quindi è importantissimo che le cellule io le tengo ben ossigenate. Chi si preoccupa di ossigenare le cellule sono gli acidi grassi, gli omega 3. Gli omega 3 agiscono come calamite d'ossigeno, praticamente in presenza dell'ossigeno assorbono l'ossigeno, sono disposti sulla membrana cellulare. Noi sappiamo che la cellula è formata da un nucleo, tutta una parte interna, e poi la membrana cellulare che separa la cellula dall'ambiente esterno. Ora, la vita consiste nel portare le sostanze, i nutrimenti da fuori alla cellula dentro e portare gli scarti da dentro a fuori, la membrana cellulare che si occupa di questo. Gli acidi grassi trasportano l'ossigeno da fuori a dentro, agiscono come calamite dell'ossigeno, prendono l'ossigeno che c'è fuori, che arriva nelle vicinanze delle cellule portate, diciamo, dal sangue. Il sangue non arriva alla cellula, no? Il sangue, i capillari arrivano nella prossimità della cellula, fanno l'ansa dei capillari, che è una zona molto diciamo importante, no? Poco studiata, l'area di Pischinger si chiama, e è caratterizzata da una membrana molto sensibile che fa uscire i nutrimenti e fa entrare le tossine, cioè il sangue porta via le tossine e porta invece i nutrimenti e l'ossigeno, lo fa arrivare nelle vicinanze della cellula, nelle vicinanze degli acidi grassi che sono sulla parete cellulare. Questi acidi grassi prendono l'ossigeno e lo trasportano all'interno della cellula, quindi promuovono la respirazione cellulare. Capite che se non funzionano, se io non ho questi acidi grassi, se non ce n'ho a sufficienza, la cellula respira male. Quindi il corpo, noi avremo bisogno, per prima cosa, di apportare tutti i giorni una certa quantità nuova di omega 3, che sono quelli che ci fanno respirare, perché in questa manovra di respirazione gli omega 3 purtroppo si alterano. Abbiamo detto che l'ossigeno altera gli omega 3. L'ossigeno è il nostro grande amico, ma anche il nostro grande nemico, perché l'ossigeno ci ossida, forma i radicali liberi che sono quelli che ci fanno invecchiare. Gli omega 3, continuando a essere a stretto contatto con l'ossigeno, finisce che si alterano, irranciliscono, devono essere buttati via. Quindi tutti i giorni dovrò ricambiare questi omega 3, ecco che avrò bisogno di un apporto dietetico, perché ricordo, noi non riusciamo ad autoprodurre questi omega 3. Seconda cosa, dovrò preservarli dall'irrancidimento, quindi usare degli antiossidanti. Gli antiossidanti sono principalmente la vitamina C, la vitamina E e anche, diciamo, anche altre, per esempio il beta-carotene e degli altri composti, selenio, di cui voglio parlare se avremo tempo. Siamo già messi male. E quindi cambiarli. Il problema grosso è che questi omega 3, man mano che vengono cambiati, no? Il corpo li cerca dove dovrebbero essere e tante volte non li trova. Trova qualcos'altro, qualcosa di differente. Questo qualcosa di differente che trova purtroppo sono i grassi trans o i grassi idrogenati. Cosa sono i grassi trans e i grassi idrogenati? I grassi idrogenati sono un prodotto industriale che non esiste in natura. L'industria ha scoperto che se prende degli oli, qualunque olio, anche quelli di basso costo, eccetera, li sottopone a un procedimento industriale abbastanza complesso, riesce a saturare la molecola snodata che noi avevamo prima diventa una molecola rigida, per cui questo grasso diventa solido. Le famose margarine sono derivate dagli oli vegetali che sono stati solidificati tramite l'idrogenazione. Qual è il grosso vantaggio dell'idrogenazione? È che questi grassi non irrancidiscono più, non si alterano, diventano quasi eterni. Quindi quando io faccio i miei biscottini e li metto poi al supermercato a vendere, se sono lì da un po' di tempo arriva la nonnina, lo mangia, che biscottini fossi, il mio boom, no? Perché sono irranciditi, sono diventati cuochi, no? E sono i grassi principalmente che si alterano. I primi ad alterarsi sono i grassi. Se invece dei grassi normali, dei miei buoni grassi eccetera, metto questi grassi idrogenati, questi non si alterano, Questi sono eterni, non si ossidano davanti all'ossigeno, non si ossidano davanti alla luce, non si fermano davanti a nulla, sono una specie di grasso minerale come il petrolio si ossida, no, rimane il petrolio, la benzina è buona, il gasolio è buono anche un anno dopo, no? Quindi non daranno nessun cattivo sapore né niente, no? Mi aumentano tantissimo la durata di vita, quindi sono, costano pochissimo perché vengono fatte anche con qualunque olio di scarto, quindi sono una manna per l'industria. Peccato che questa manna per l'industria sia un disastro per la nostra salute. Nella produzione di questi grassi idrogenati, no? Si formano tantissimi grassi trans. I grassi trans sono quelli alterati, che sono grassi pericolosi per l'organismo. Cioè la margarina arriva anche dal 25 fino al 45% in peso di grassi trans. Allora, questi grassi trans, secondo lo studio lì americano dell'Istituto di Medicina Accademica, che studia, diciamo, la tolleranza dei vari composti, diciamo, sia chimici che non chimici nell'organismo, mi dice quanto ne posso prendere senza rischio. Ora, dei grassi trans dice tolleranza zero, cioè la cosa migliore è non assumerne mai, cosa che però è praticamente impossibile, perché un po' di grassi trans si trovano anche in natura, si formano nello stomaco dei ruminanti, quindi il latte per esempio avrà una certa percentuale di grassi trans, il burro avrà una certa percentuale di grassi trans, che già, diciamo, con le quali noi dobbiamo confrontarci, ma non sarà mai una percentuale così elevata come quella degli oli idrogenati. Ora, cosa succede? Che questi grassi trans sono molto simili ai miei omega 3. Quindi il corpo, quando entra in carenza di omega 3, trova i grassi trans e meschino li scambia per omega 3 e quindi va a metterli sulla membrana cellulare. Sulla membrana cellulare, cioè che bello, mi metto questo, tra virgolette, omega 3 che mi farà respirare, in viceversa non fa niente. Questo, i grassi trans non fanno nulla, non assorbono l'ossigeno. Praticamente sono lì, occupano lo spazio che è riservato agli omega 3, ma da lì non si schiodano più. Siccome non si alterano, saranno sempre lì belli, inossidabili, pronti, sembrano, come dire, un po' come in guerra, no? Che ci sono gli eroi, quelli che vanno avanti, combattono, eccetera, sono i primi che seccano, perché sono i primi che escono all'assalto, e poi ci sono i vigliacchi che stanno sempre nascosti, eccetera, questi non li ammazzano mai, perché loro sono nascosti. I grassi trans è la stessa cosa, non toccano l'ossigeno, non lo chiamano, non hanno nessun contatto con l'ossigeno, se hanno contatto con l'ossigeno non si alterano. Quindi non verranno mai spostati dalla membrana cellulare, una volta che arrivano lì, lì si fermano e da lì non si schiodano più. I poveri omega 3 rimarranno in meno, dovranno lavorare di più, lavorando di più si ossideranno di più, moriranno di più, dovranno essere sostituiti, sostituendoli il corpo trova degli altri grassi trans. Quindi praticamente la membrana cellulare piano piano, piano piano, piano piano si riempie di grassi trans, si asfalta di questa pellicola che impedisce la respirazione. Ecco che l'apporto di ossigeno va a 90, va a 80, va a 75, quando arriva a 65 la cellula trac, degenera, diventa una cellula cancerosa. Non è che noi moriamo per questo, perché il corpo ha delle difese validissime nei confronti del cancro. La prima cosa che succede, diciamo, su 100 milioni di casi, quasi tutti i 100 milioni, forse in un caso su 100 milioni non succede, la cellula muore, apoptosi si chiama, il suicidio programmato. Se non muore, ci pensa il sistema immunitario a farla fuori, se il sistema immunitario non ci riesce, ci pensano, diciamo, gli ormoni del corpo che bloccano l'angiogenesi, si chiama, cioè tutta la struttura di capillari che portano un nutrimento al tumore. Se l'angiogenesi, il blocco dell'angiogenesi ci sono vari prodotti naturali che bloccano l'angiogenesi, per esempio il tè verde, per esempio il resveratrolo nel vino rosso e via discorrendo, le altre quanto cianidine e compagnia. Se il blocco dell'angiogenesi non funziona, c'è un'ultima spiaggia che è quella, io la chiamo la spiaggia di Chernobyl, no? Chernobyl cosa è successo? Non si riuscirono a far niente, mi hanno colato sopra 50 metri di cemento, no? È un bloccato tutto sotto, il corpo fa lo stesso, quando non riesce più a tenere questo tumore, no, che si sta sviluppando, lo blocca sotto un manto di collagene, no, lo blocca dentro, lo ingloba, lo incapsula, medicamente si dice lo incapsula, questo collagene non è vascolarizzato, non ci passano i capillari, il tumore rimane lì, non può espandersi, e il collagene viene fabbricato in presenza di vitamina C, quindi la vitamina C che mi aiuta in questo compito. In carenza di vitamina C purtroppo il corpo non ce la fa, il tumore comincia a dilagare, ma questa è un'altra storia, no? Se riesce a bloccarlo, lo blocca lì, fino a quando il medico dice, ma guarda lì c'è un tumorino, vediamo cos'è, con l'ago spirato, tac, buca la capsula, come dire, andiamo a vedere cosa c'è sotto Chernobyl, facciamo un buco, adesso magari fra 100 anni nessuno si ricorda più, che ma qui c'è tutta sta montagnola, facciamo un pozzo, trivelliamo, magari c'è sotto il petrolio, e buonanotte a secchio. E da lì comincia tutto, per questo le biopsie sono pericolose, perché bucano, diciamo, questo strato di protezione, quindi bisognerebbe farle con estrema prudenza, con estrema cura.
Non
e non bisognerebbe, bisognerebbe non farle. Ma torniamo noi, abbiamo capito perché è pericoloso, diciamo, utilizzare i grassi idrogenati. Perché questi grassi idrogenati sono ricchi di grassi trans e quindi mi portano alla cattiva respirazione cellulare e quindi mi portano alla malattia. Ma il grasso idrogenato ha anche un altro effetto. Ora, tutti i grassi che noi assumiamo nella dieta, per il 95% e più, sono sotto forma di trigliceridi. Cosa sono i trigliceridi? Sono né più né meno che gli acidi grassi che sono posizionati su una molecola, una grossa molecola di glicerolo. Si possono posizionare in posizioni 1, 2 e 3. Ora, a seconda di come si posizionano, il corpo ha più o meno facilità nell'utilizzarli. Per esempio, i grassi saturi si posizionano prevalentemente in posizione 2. La posizione 2 è quella più biologicamente sfruttabile. Quindi il corpo riesce a utilizzare molto bene i grassi saturi, che guarda caso sono i grassi di derivazione animale, quelli già belli pronti, no? E quindi se li incamera e fa la cosa migliore che può fare nella sua mentalità di sopravvivenza, li mette negli adipociti, nelle cellule del grasso. Dice, sono già pronti, erano stivati nella pancia del maiale, adesso li stivo nella pancia mia. Perché? Perché me li tengo per i momenti di carestia e così ingrassiamo. Quando mangiamo i grassi saturi, noi abbiamo una tendenza a ingrassare, non li trasformo in energia. Può trasformarli in energia, ma deve fare un lavoro, invece sono già belle pronti, per stivarli li metto già via, è come se fossero già pallettizzati, già pronti da mettere nel magazzino, e a lei sulla bella pancia, no? I grassi monoinsaturi, invece, vengono prevalentemente messi in posizioni 1 e 3. Allora il corpo, come dire, e qualcuno anche in posizione 2, ma non tanto, il corpo può scegliere fra trasformarli in energia con la stessa fatica o immagazzinarli a seconda del bisogno. Quindi a volte ci fanno ingrassare, ma non così tanto come i grassi saturi. I grassi monoinsaturi, per esempio, sono quelli degli uccelli, il pollo, l'anatra, l'oca e poi anche i vari oli, come abbiamo visto. Quindi non tutti i grassi fanno ingrassare allo stesso modo. 100 o 1000 di calorie di grasso saturo mi farà ingrassare molto di più di 1000 calorie di grasso monoinsaturo, anche se le calorie sono le stesse. I grassi poliinsaturi, che sono i nostri omega 3 o omega 6, insomma, il corpo li trasformerà sempre in energia e non li immagazzina mai. quindi non fanno ingrassare, non solo non fanno ingrassare, ma mi promuovono la termogenesi, quindi la produzione di calore all'interno del corpo, e il consumo degli altri grassi. Quindi gli omega 3, omega 6 non fanno ingrassare. Le noci si possono mangiare, ma non è che ci sono solo gli omega 3 nelle noci, c'è tutto, c'è una frazione importante di omega 3, diciamo relativamente importante, ma la maggior parte sono gli altri grassi, le calorie ci sono sempre. Poi bisogna dire, se io corpo utilizzo le calorie degli omega 3, che comunque in genere li utilizza per altri motivi, per la respirazione cellulare e compagnia bella, no? Non usa le calorie dei carboidrati, no?
Ti fermo un secondo solo, visto che parla di questo. Ho notato le noci, per esempio, che secondo me danno un contributo alla funzionalità del cervello.
Assolutamente sì.
Io ho notato che c'è più lucidità quando si. Se io ne mangio tante, per cui adesso non posso mangiare.
Bravo Giancarlo, bravo, perché una delle ricette della medicina ayurvedica, no, per la memoria, sono noci e succo d'arancia. Non chiedetemi perché, però la ricetta dice noci con succo d'arancia. Abbiamo parlato dello zucchero l'altra volta. Invece no, lo zucchero il cervello lo distrugge, no? Come distrugge tante altre cose. Certo, sono grassi. Allora, il problema delle diete, siamo ancora come i tempi. Nel 1865 hanno messo in manicomio Semmelweis, che aveva ragione. Le diete moderne ancora sono molto indietro, fanno un sacco di errori. Basti pensare che fino anche solo a 30 anni, 40 anni fa raccomandavano ai diabetici una dieta a base di grassi, solo di grassi, e li morivano poi come mosche, perché è diabetico, purtroppo è soggetto alle malattie cardiovascolari eccetera. Ha detto, ma qui la cosa allora non funziona. Ma quanti ne hanno ammazzati con quel sistema lì? Ma pochi anni fa, pochi decenni fa. La dieta Montignac è quella dieta che vi dice che la cosa importante per non ingrassare è l'indice glicemico di un cibo. Non tutti i cibi sono uguali, le calorie hanno un'importanza secondaria, sì, sono importanti, ma subordinatamente all'indice glicemico. Non è la caloria che io introduco che mi fa ingrassare, ma quella che io assimilo. Ci sono delle calorie che assimilo di più, abbiamo parlato dei grassi adesso, no? Se io assimilo di più, per esempio, facciamo un esempio, no? Volevo parlare dei famosi 5 paradossi, no? Parliamo subito del paradosso finlandese. In Finlandia mangiano tanti latticini e quindi hanno malattie cardiovascolari, ne hanno parecchie, no? I latticini, sappiamo, sono grassi e compagnia bella, eccetera. In Svizzera mangiano la stessa quantità di latticini della Finlandia e hanno la metà delle malattie cardiovascolari della Finlandia. I francesi mangiano 2,5 volte i latticini dei finlandesi e hanno il 40%, ancora meno degli svizzeri, 40% delle malattie cardiovascolari dei finlandesi. Paradosso finlandese. Com'è questa storia? Il problema è risolto in fretta. I finlandesi assumono i latticini specialmente freschi, sotto forma di latte, panna e burro. Gli svizzeri mangiano sotto forma di formaggio. Formaggio che è un formaggio invecchiato, fermentato, basti pensare all'Emmental con i suoi bravi buchi di fermentazione, eccetera. Nella fermentazione francesi, poi, ma anche loro mangiano i formaggi fermentati, no? Il camembert, oh, c'est fait, vuol dire che è molto fermentato, un odore pazzesco, interpa tutto il frigorifero, però buonissimo, no? Lo mangiano quando è bello fermentato, no? In più i francesi, c'è il paradosso francese, l'uso del vino rosso, eccetera, no? Subentrano anche altri fattori, sicuramente, nei francesi. Nei formaggi fermentati, praticamente i grassi, gli acidi grassi, si trasformano Abbiamo visto che sono grassi saturi quegli animali, in posizione 2, quindi molto assimilabili, che fanno ingrassare. Fermentando si posizionano più che dalla posizione 2 alla posizione 1 alla posizione 3, quindi sono meno assimilabili, meno, come dire, fanno meno ingrassare, andranno meno a farmi la mia placca aterosclerotica, il mio grasso, eccetera. Inoltre questi formaggi sono molto ricchi di calcio, questi formaggi, diciamo, fermentati e invecchiati, eccetera. Il calcio subisce una trasformazione, no? Una specie di saponificazione, si unisce a questi acidi grassi che diventano insolubili e inassimilabili. In altre parole, verranno espulsi dall'intestino senza essere assorbiti. È chiaro che espello anche il calcio, però, come dire, vuol dire che il formaggio fermentato, che fra l'altro è anche quello più buono secondo me finalmente, posso mangiarlo con molto meno rischio, cioè correrò lo stesso rischio degli svizzeri, ma non corro il rischio dei finlandesi di mangiare formaggio fresco, no? E gorgonzola starei un attimo attento, perché è ammuffito più che fermentato, dovrebbe essere il gorgonzola con l'invecchiato, eccetera. Comunque sono i formaggi, per esempio i pecorini, quelli invecchiati, il gruyère, la gruyère, appunto, il l'emmental, sono questi formaggi secchi. Non so dirvi il parmigiano. L'olio? Allora, l'olio d'argan viene fatto in Marocco, no? Adesso arriva, diciamo, magari qualcuno non lo sa, però sta venendo molto di moda. È un olio che viene utilizzato specialmente per la pelle, giù lo usano anche per friggere, lo usano per mangiare, eccetera. Ha delle proprietà, sicuramente, però a uso alimentare io, a parte che costa un occhio della testa, costa veramente un occhio della testa, direi che noi l'olio migliore che abbiamo è l'olio d'oliva, che se poi lo integro con l'olio di semi di lino,
l'oliva è
extravergine, ovviamente è extravergine, sì. Cioè la differenza tra l'extravergine e l'olio d'oliva normale è il sistema di spremitura, no? E soprattutto di raccolta. Nell'olio extravergine si utilizzano delle olive che vengono colte dalla pianta e che quindi non sono irrancidite. Nell'olio normale sono le olive raccolte a terra, che è molto più facile, che però a terra irrancidiscono molto in fretta. Anche nell'olio extravergine irrancidiscono una volta che io le raccolgo, difatti vanno frantoiate entro 3 giorni e poi devono avere un tenore di acidità molto basso, inferiore a, mi sembra, 1, adesso io non mi ricordo qual è. A dire il vero, il tenore d'acidità non è la caratteristica essenziale, è una caratteristica secondaria. L'acidità vuol dire che non ci sono delle alterazioni, perché le alterazioni sono alterazioni acide, però quello che mi interessa è il grado di ossidazione dell'olio. Io posso benissimo avere un olio non acido ma estremamente ossidato, quello che succede nell'olio d'oliva normale, dove lo rettificano, ci mettono degli agenti, dei bicarbonati, della calce, eccetera, che abbassa l'acidità. Per esempio la McDonald's che fa le patatine fritte, eccetera, l'hanno beccata alcuni anni fa qui proprio in Italia, no? Che metteva la calce nell'olio. Cioè l'olio, secondo per l'ASL, non lo puoi usare quando arriva un certo grado di acidità. Allora cosa facevano? Mettevano la calce che abbassa l'acidità, sì, ma tutti i radicali liberi, tutta l'ossidazione rimane. E ha fatto chiudere, diciamo, fra cui anche avevano una McDonald's al Bifi, cioè al Bifi, in galleria a Milano, no? Lì vicino al Bifi, e hanno fatto chiudere, poi dopo l'ha riaperto, eccetera, no? E loro si sono difesi dicendo, ma come, noi seguiamo il disciplinare degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti è una pratica concessa, si dice, ma qui in Europa non è concessa. Però se noi andavamo a vedere l'alterazione di quell'olio lì, era un'alterazione pazzesca, e non era acido. Quindi l'acidità non è quello che conta, l'acidità è chiaro che in un olio naturale, mano a mano che si altera, che si ossida, diventa acido, quindi se io non lo tocco come dire, l'acidità mi dice abbastanza bene che l'olio è o non è ossidato, ma se viene rettificato l'acidità non mi dà più nessun...
L'olio è quello latino, è meglio il latino comunque a questo punto, che il latino non...
Assolutamente sì. No, è meglio la... Allora, sarebbe meglio nel vetro avvolto dalla stagnola, deve essere scuro, la lattina va benissimo, anche la lattina, perché non ci entra... Non c'entra il sole.
Basta sapere la qualità.
Bene, abbiamo parlato allora dei grassi idrogenati, dei grassi trans, un po' prematuramente. Ecco, avevo detto all'inizio che i grassi saturi sono stati ingiustamente demonizzati. Abbiamo visto che danno dei problemi questi grassi saturi, mi fanno ingrassare, mi causano anche la placca aterosclerotica, eccetera, in un certo senso. Ma il grosso problema, i grossi problemi delle malattie cardiovascolari, sono stati incriminati i grassi trans, sono stati accusati di creare le malattie cardiovascolari, la placca aterosclerotica, eccetera, che in realtà sono colpe da attribuire ai grassi idrogenati. Grassi idrogenati sì, una cosa che non abbiamo detto, che nell'idrogenazione praticamente rendo questi grassi estremamente biodisponibili, nel senso che il corpo, come li vede, li assorbe subito e cosa fa? Li va a mettere negli adipociti, cioè li fa ingrassare, cioè non li utilizza. Quindi il grasso idrogenato è quello che mi fa, oltre che mi fa respirare male, oltre che mi porta verso il cancro, mi porta anche a ingrassare con estrema facilità e mi porta anche alla formazione della placca aterosclerotica. Abbiamo parlato del paradosso finlandese. Ora parliamo degli Inuit, noi, come si chiama, gli eschimesi. Gli eschimesi, cioè i grassi, gli omega 3 sono stati trovati per merito degli eschimesi, cioè facendo gli studi, i vari studi etologici eccetera, hanno visto che gli eschimesi avrebbero dovuto essere tutti malati di malattie cardiovascolari, perché di frutta non ne mangiano, di verdura non ne mangiano, i cereali non sa manco cosa sono, si nutrono di grassi animali, e la foca, e lo bosso, e la balena, e tutti i pesci e compagnia, fanno una dieta grassa che non finisce più e stanno benissimo e non hanno problemi. Perché? Perché i grassi che assumono sono specialmente i grassi dei pesci, eccetera, oppure di questi animali che si nutrono, vuoi di alghe, vuoi di altri pesci, quindi anche l'orso che mangia un sacco di pesci avrà un rapporto omega 3, omega 6 strepitoso, no? Quindi gli Inuit stanno benissimo, quando poi assumono la dieta occidentale si ammalano, hanno trovato, diciamo, gli omega 3 su questo paradosso, il paradosso degli eschimesi. Il secondo paradosso è il paradosso israeliano. Allora, gli israeliani hanno dei tabù, delle prescrizioni religiose, quindi hanno tutta la loro cucina kosher, eccetera, non possono mangiare il maiale, compagnia cantando, ma soprattutto non possono mescolare il burro con la carne, i prodotti latticini con la carne, addirittura devono usare due tipi di padelle diverse, devono lasciar passare, quando mangiano per esempio un formaggino, prima di mangiare un prodotto di carne devono lasciar passare 6 ore, no? Quindi assolutamente non possono mescolare i latticini con le proteine animali. C'è un fondamento che non è religioso in questo, perché è stato visto per esempio che quando mangiamo la carne assieme ai latticini, la caseina dei latticini riveste la molecola della carne, è come se la inglobasse, la asfaltasse, come se la verniciasse, e i succhi gastrici non riescono più a digerire con facilità questa molecola, fino a che non riescono a scalzare questa caseina che rimane lì attaccata, no? La carne non viene digerita, quindi se io digerisco la carne che so in 2-3 ore quando la mangio così, quando ci mangio i formaggi assieme la digerisco in 6-7 ore, quindi pesantezza, fermentazione e tutto il resto, quindi il tabù religioso ha un fondamento vero, quindi hanno ragione gli ebrei. Però col discorso che non possono utilizzare il burro assieme il risotto alla milanese non possono farlo, perché metto il burro, il brodo di carne eccetera, non possono, per carità. Quando sono arrivate le margarine, ah che bellezza, le margarine sono di derivazione vegetale, quindi usano specialmente margarine che, come abbiamo visto, sono fatti di grassi idrogenati, e olio di semi di girasole, che, come abbiamo visto, hanno un rapporto 70 a 0, omega 6, omega 3. Risultato, hanno un basso colesterolo e hanno un tasso di malattie cardiovascolari strepitoso, un tasso di obesità che è superiore a quello degli americani. È paradosso israeliano, quindi colesterolo basso, però placca aterosclerotica, malattie cardiovascolari. Il perché te lo lascio immaginare, ne abbiamo parlato fino adesso, sono i grassi idrogenati, non sono i grassi animali, i grassi saturi che creano la placca aterosclerotica e le malattie cardiovascolari, sono i grassi trans e i grassi idrogenati. Il paradosso indiano, è la stessa cosa praticamente. L'India è un grande crogiuolo di razze, quindi è l'ideale per farci degli studi, perché nello stesso ambiente vivono delle caste, delle razze diverse, che si nutrono in maniera completamente diversa le une dalle altre, pur essendo sullo stesso territorio. Gli indiani del nord possono mangiare anche la carne, e usano dei grassi di derivazione animale, burro, specialmente il ghee, burro purificato, burro di vacca e burro di bufala. Quindi hanno, figuriamoci, alti tassi di colesterolo. Gli indiani del sud invece sono vegetariani e non usano grassi animali, non usano il burro, il ghee, eccetera, usano oli vegetali, hanno un colesterolo bassissimo. Naturalmente uno dice, prendo colesterolo basso questo, alto quello, chissà le malattie cardiovascolari. Bene, le malattie cardiovascolari del sud, di quelli vegetariani, sono 15 volte, non il doppio, il triplo, 15 volte quelli del nord. Come mai? È uno studio che risale agli anni 60, 1967. Come mai? Come mai è presto detto? Al sud gli oli che usano sono specialmente gli oli moderni, le margarine e gli oli, diciamo, di derivazione industriale, quelli che usano gli inglesi. Al nord invece usano il loro burro, il loro ghee di derivazione tradizionale. Anche se sono grassi saturi, anche se hanno molto colesterolo nel sangue, se hanno queste analisi tutte spostate, non si forma la placca aterosclerotica. Al sud, anche se hanno poco colesterolo, anche se mangiano cibi vegetariani che dovrebbero aiutarli, si forma la placca aterosclerotica perché usano questi grassi che sono alterati, sono grassi di derivazione industriale, prima di tutto la margarina, ma anche questi altri oliacci, no? Tutti i grassi trans, che quindi gli dà questo problema. Cos'è successo? Che con, diciamo, la modernizzazione dell'India hanno scoperto anche al nord che la margarina e gli oli industriali costavano molto meno del burro e costavano molto meno del ghee, allora hanno cominciato a usarlo anche loro, né che non si dica, in una trentina d'anni si sono messi al pari con le malattie cardiovascolari del sud. Quindi a dimostrazione che non sono i grassi saturi che mi creano il problema.
Quindi tutto questo è risaputo.
Certo che è risaputo, sì, ma non viene detto, diciamo che viene risaputo e non viene pubblicizzato, ma qualcuno comincia a tenerne conto. Per esempio l'attore Schwarzenegger, che è stato il governatore della California, la California vuol dire è la parte più avanzata dell'America, no? Cioè, da dove vengono tutte le idee, compagnia bella, c'è un fatturato enorme, e cervello, e anche quello che fa la California prima o poi lo fa anche l'America, no? C'è il programma Emissione Zero che ha introdotto Schwarzenegger, per esempio le automobili, non so in che anno, ma fra non molto, dovranno avere emissione zero, quindi solo automobili elettriche. Nessuno potrà più comprare un'automobile in California con un motore che emette qualcosa, quindi figuriamoci, no? Schwarzenegger ha avuto la forza di proibire l'uso delle bevande gasate nelle scuole, negli asili, quindi ha fatto togliere i distributori di Coca-Cola, di Fanta e con il Dr. Peppers e compagnia bella, figuriamoci in America. E un'altra cosa che ha fatto Schwarzenegger è proibire l'uso dei grassi idrogenati in California. Noi siamo ancora indietro, però una volta tanto l'industria si è messa più avanti di quello che è la legge. La legge mi permette di mettere i grassi, di utilizzare i grassi idrogenati. Difatti, se voi prendete dei prodotti al supermercato c'è scritto, no? Grassi idrogenati, non vi dicono quanti grassi trans ci sono, ma ci sono delle normative comunque, no? Però purtroppo non sono normative strette. Ma l'industria alimentare è andata avanti, c'è un codice di autodisciplina alla quale hanno aderito la Barilla, la Ferrero, la Nestlé, non mi ricordo chi altri, no? In cui autodisciplina, non è obbligatorio, hanno aderito su base volontaria, l'hanno fatto loro, non utilizzano grassi idrogenati per i loro prodotti. Quindi l'industria è andata più avanti, vuol dire che si sa che fanno male, cielo santo. Le margarine piano piano stanno cambiando, adesso fanno delle margarine, però chissà quali sono, che sono fatti con oli vegetali che non sono idrogenati, poi magari avranno altri problemi, lo scopriremo fra 10 anni, non lo so, io cerco di non usarle, anzi non le uso affatto.
Quindi vendono pure margarina.
Sì, pure margarina. E c'è un sistema di solidificazione degli oli, che quindi la margarina è olio solidificato, che non è idrogenazione, è un altro sistema, però non chiedetemi se è un sistema corretto, un sistema... Il burro chiarificato è il ghee, il famoso ghee, quello che usano in India, è un burro liquido, da noi non è liquido, se lo metti nel frigorifero diventa solido, no? Sì, uno lo può fare anche da sé, c'è il sistema di produzione, si trova, io l'ho fatto un paio di volte, ma è abbastanza complesso, si prende il burro, lo si fa fondere, lo si fa sciogliere, fa la schiuma, si toglie la schiuma, si toglie la schiuma, si fa aumentare di temperatura, quando fa dei piccoli grani marroncini, allora è pronto, va tolto, si tolgono i grani marroncini, quello rimane liquido. Rimane liquido ed è un burro che ha delle caratteristiche superiori, insomma. Sì, è meglio, però io non consiglio di farlo perché è facile passare anche la temperatura e quindi poi lo fai bruciare, guai, insomma, i grassi bruciati, Luigi, i grassi bruciati sono cancerogeni, no, eccetera. Si possono comprare già nelle scatole di latta, però c'è sempre dentro un aroma, no? E degli additivi, insomma, non so io fino a quanto, quello tradizionale sicuramente va bene, bisognerebbe andare in India a prenderlo, ma questo qui che arriva da noi, chi lo sa se ha ancora le caratteristiche, io non mi fido tanto, le donne buone dei paesi tuoi, io alla fine se devo usare un grasso cerco di usare l'olio d'oliva, no? E cerco di usare anche, ogni tanto uso il burro, ragazzi, l'abbiamo sempre usato, cioè, sì, c'è una piccola parte di grassi trans, sì, è un grasso saturo, però, credo, ma un po' lo possiamo utilizzare, c'è anche l'acido butirrico nel burro, che mi fa bene all'intestino.
Il burro, io ho provato una cosa, no? Il burro, se uno mangia il burro, non si trova la panna ti asfalta lo stomaco.
Sì, la panna è pesante.
La panna ti asfalta, invece il burro no.
Eh sì, la panna proprio è, come dire, è quella dei finlandesi che si mangiano tanta panna, insomma. Sì? Eh no, infatti. Bene, c'è qualche domanda?
Sì, gli alimenti possono mangiare questo problema.
Sì. Allora, gli alimenti consigliati. Allora, gli alimenti consigliati. Allora, gli alimenti, stiamo parlando di alimenti ricchi di omega 3. Allora, sì, allora, noci, bravo. Allora, le sardine hanno 2 grammi ogni 100, 2 grammi di omega 3 ogni 100 grammi, sembra poco ma è tanto. Allora, le sardine, ecco, la frittura purtroppo, come abbiamo detto nelle altre lezioni, altera molto, a parte che mi uccide tutti gli enzimi, no? Me li distrugge, perché la temperatura elevata distrugge gli enzimi, a parte che distrugge le vitamine, specialmente le vitamine termolabili, ma altera anche i grassi. I primi grassi che si alterano purtroppo sono gli omega 3 e i grassi poliinsaturi, che sono i più delicati, abbiamo visto. Quindi friggere, non dico di non mangiarlo mai, ma deve essere proprio un'eccezione. So che il fritto non mi fa un gran bene, cercherò di friggere a una temperatura bassa, però chi mi mangia i fritti tutti i giorni o tutte le settimane non è una bella cosa, ecco. Quindi meglio bollite o meglio in padella, non so, vabbè. Le aringhe 2 grammi ogni 100 grammi, lo sgombro 1,8 ogni 100 grammi, il salmone 1,6, stiamo parlando di grammi di omega 3, ogni 100 grammi, la trota 1 grammo ogni 100 grammi. Poi andiamo a quelli di derivazione vegetale, le noci 8,6, le nocciole meno, no, non ce n'è, io qui non ce le ho, i semi di lino 7,3, poi c'è la soia ha un po' di omega 3, anche la soia, non tanto, 0,44, però, e il latte di soia ce n'avrà un pochino anche lei, eccetera. Però se io prendo il latte, per esempio, quello di latte di mucca, come dice mia mamma, quello fatto proprio dalla mucca, la mucca che ha pascolato ad erba, che non ha mangiato la soia, che non ha mangiato il mais, la mia mucca da bruna alpina che pascola sulle Alpi, quelle che troviamo negli alpeggi, lì è ricco di omega 3. È il famoso esperimento che avevano fatto, no? Cioè ci sono tanti omega 3 in questo, diciamo, latte. Se poi un latte che non è pastorizzato contiene anche gli enzimi che servono alla digestione, però non dobbiamo dimenticare che il latte è un alimento per i bambini e il latte di mucca è un alimento per i bambini delle mucche, cioè per i vitelli. Sì, non è il bambino al quale diamo il latte di mucca, è un bambino poverino che prima di tutto si assorbirà tutti questi grassi trans che ci sono, che si formano negli stomaci della mucca. Noi sappiamo che è un ruminante, no? 4 stomaci, omaso, abomaso, rumine, abumine, quindi la mucca manda giù tutta questa erba masticandola male e poi dopo sta lì delle ore a rigurgitarla e a rimasticarla. Sono procedimenti complessi di fermentazione, eccetera, ci sono delle cariche batteriche notevoli, batteri benefici, eubiotici per la mucca naturalmente. Riesce a digerire anche il legno, la mucca, no? la cellulosa, criglio, però altera molto, no? E si formano questi grassi trans. Questo bambino che mi ciuccia nel latte materno non ci sono acidi grassi trans, ci sarà molto fosforo nel latte materno, mentre nel latte di vacca c'è molto calcio. Allora il vitellino quando nasce dopo 2 ore è già in piedi, cioè deve poter correre, deve poter scappare, se arriva il lupo deve essere in grado di darci dentro. Il bambino invece quando è che comincia a camminare? Però il bambino c'ha la testa così, c'ha il cervellone, no? Noi abbiamo bisogno di far crescere il cervello, di far crescere il sistema nervoso, fosforo. Nel latte della mamma c'è molto fosforo, il latte della vacca ha tanto calcio, la mucca cresce in fretta e stupida, no? Il bambino che si succhia il latte della mamma sviluppa il sistema nervoso conseguentemente, avrà un cervello che funziona e tutto, non troverà grassi trans, non diventa adesso li vedete quei bambini, ciccioli, come bello grasso, come sta bene, sì, si sarà formato tanti di quegli adipociti, no? Gli adipociti sono le cellule che non fanno altro che contenere il grasso, quelle che si formano nei bambini non vanno via più per tutta la vita. I bambini di oggi hanno il doppio degli adipociti di una volta, e siccome l'adipocita non fa altro che cercare di ingrassare, questi qui avranno problemi di obesità tutta la vita, e lo vediamo, no? E lo vediamo questo, e questo è dovuto ai grassi trans, al grasso di vacca. Quindi il grasso di mucca va bene per le mucche, per i vitelli, ma per noi bambini non va mica bene, ecco.
Per il calcio, la droga, l'ho visto a fare, mi sono dimenticato, e mi approfitto per chiederti adesso, no? Avete parlato del processo del calcio che viene dalle ossa, passa nel sangue, no?
Sì.
Ed è un punto che...
Per tamponare l'acidità.
Esatto, è un punto che volevo, che se potevi riprendere un secondo, perché mi è stato chiesto...
Sì, ho sforato, sì. Adesso rispondo, però ho visto qui una statistica, il latte contiene dal 5 all'8% dei grassi che sono trans, il burro dal 5 al 6% dei grassi che sono trans. Nei grassi idrogenati i grassi trans variano dal 25 al 45%, cioè è una cosa scandalosa.
Parliamo di latte intero,
parliamo di latte intero.
Ma questo diminuisce scremando il latte, praticamente.
Allora, scremando il latte chiaramente porto via il grasso, però porto via anche la vitamina E, eccetera. Comunque è meglio il latte magro, secondo me, alla fine è meglio il latte magro. Di solito la naturopatia dice usare i prodotti integri, integrali, però forse nel caso il latte è meglio non utilizzarlo, non è un alimento per adulti. Noi abbiamo detto la volta scorsa, in Italia abbiamo 80 persone su 100 che sono intolleranti al latte. Il latte e il latticino, e lo usiamo lo stesso, io per primo, mi piacciono tantissimo i formaggi, per fortuna quelli stagionati, come dicevamo, no? Però le persone che possono tollerare meglio, in genere, diciamo, non è una regola assoluta, ma generalmente chi ha il gruppo sanguigno B oppure AB, no? Può tollerare meglio i latticini, il gruppo 0 non lo tollera, il gruppo A lo tollera molto male, eccetera. Parliamo del calcio, allora il calcio è il problema dell'osteoporosi, no? L'osteoporosi è sempre più diffusa per tanti motivi, uno dei motivi, no, a parte la mancanza di moto, la dieta sbagliata, eccetera, ma soprattutto perché i nostri organismi sono sempre più acidi. A causa della dieta sbagliata, per esempio abbiamo visto le bevande gasate che acidificano tantissimo, l'uso dello zucchero acidifica tantissimo, noi purtroppo lo zucchero lo troviamo dappertutto, dai biscotti al caffè, alla salsa di pomodoro, ai fagioli in scatola che ci mettono lo zucchero, la maionese, minchia, ci mettono lo zucchero anche nella maionese, ma lo mettono in cose addirittura incredibili, no? Lo zucchero lo trovate dappertutto, e lo zucchero acidifica, la farina bianca raffinata, i cereali raffinati acidificano anche loro, l'eccesso di proteine acidifica, le verdure verdi che dovrebbero alcalinizzare, ne mangiamo poche, una volta mangiamo delle gran minestre, minestroni prodotti dall'orto, erano quasi tutti vegetariani, la carne la mangiavano la domenica, quelli che riuscivano, no? La mangiavano la domenica. Lo stress acidifica, le tossine acidificano, la cattiva aria acidifica e via discorrendo. Quindi noi continuiamo ad acidificare il nostro organismo. La vita è un equilibrio fra l'acido e la base, fra l'acido e l'alcalino. Noi non possiamo vivere fuori di un ristrettissimo range di acidità, di pH. È chiaro che man mano che il corpo si inacidisce, si acidifica, dovuta alla dieta sbagliata, il corpo farà di tutto per ritirare il sangue, la prima cosa che si acidifica, no? farà di tutto per riportarlo in equilibrio, perché altrimenti finiamo, diciamo che moriamo. La vita non è possibile se c'è un sangue troppo acido o anche troppo basico, chiaramente. Dobbiamo stare in questo limitatissimo, in questa limitatissima finestra, in questo range molto limitato. Noi dovremmo utilizzare degli alcalinizzatori per alcalinizzare, a ridurre l'acidità del nostro sangue. Purtroppo giorno dopo giorno continuiamo a utilizzare cose che invece aumentano l'acidità. Il corpo cosa fa per sopravvivere? Va a prendere quegli elementi basici, quegli elementi alcalinizzanti di cui ha a disposizione. La grande riserva per eccellenza è lo scheletro, sono le ossa. Le ossa sono formate da calcio e magnesio, che sono elementi basici. Quindi per tamponare l'acidità del sangue il corpo non fa altro che sciogliere le ossa. Le ossa funzionano un po' come una spugna, cioè il calcio lo posso tirar fuori dalle ossa oppure lo posso mettere dentro. Il corpo dice, è un po' come un conto in banca, no? Prelevo il calcio, tampono l'acidità del sangue, poi quando ho molto, come dire, ho meno acidità, posso riprendere il calcio e rimetterlo nelle ossa. Peccato che questo non succede mai praticamente. Quindi per evitare l'osteoporosi, per prima cosa dobbiamo avere una dieta equilibrata che non inacidisca troppo l'organismo. Abbiamo visto la volta scorsa che il caso delle ragazze americane giocatrici di basket, no? Che avevano questa epidemia di ossa rotte. Siccome mai queste ragazze, che sono ragazze sane, ragazze sportive, eccetera, si spaccano le ossa con estrema facilità. Hanno fatto uno studio e hanno visto che si rompevano le ossa perché soffrivano di osteoporosi dovute alle bibite gasate. Le bibite gasate acidificano molto. Le ragazze che non utilizzavano bibite gasate o che ne bevevano poche avevano 5 volte meno rotture di ossa delle ragazze che bevevano tante bibite gasate. La dimostrazione di questo. Quindi prima cosa per evitare l'osteoporosi, assieme all'esercizio fisico che ci manca, perché anche l'esercizio fisico mantiene l'osso in forma eccetera, la dieta ricca di calcio eccetera, ma però non è tanto il calcio della dieta quanto la dieta acida. Se io ho una dieta equilibrata che non acidifica l'organismo, il corpo non avrà bisogno di sciogliere le ossa per tamponare l'acidità.
Utilizzando il sangue riesce a stabilire l'acidità?
Sì, si possono fare esami per stabilire l'acidità, sì.
Ma quale più semplice è il catino tornasole?
Sì, la cartina al tornasole, io misurerò sia l'acidità della saliva, sia l'acidità dell'urina. Poi ho diversi. Questo è diciamo l'esame statico, chiamiamolo così. C'è un altro esame che è un pochino, possiamo farlo anche a casa, possiamo fare, no? Noi se abbiamo un bambino piccolo gli diamo la cartina al tornasole, vediamo che diventa verde la sua cartina, avrà un pH 7,5, addirittura quasi 8, no? Noi è già tanto se abbiamo 6,5, la nostra cartina sarà gialla o andrà addirittura sul rossiccio. Perché i bambini hanno una riserva alcalina importante, non si sono ancora contaminati. C'è l'esame dinamico, cioè io provo la mia acidità, dopodiché mi prendo qualcosa di molto acidificante, però adesso non mi ricordo i dosaggi, ma comunque una roba tipo l'aceto, così, no? Che quindi mi acidifica, chiaramente mi acidifica l'organismo. Aspetto un determinato periodo di tempo e vedo in quanto tempo il mio corpo ritorna alla condizione di equilibrio, cioè in quanto tempo riesce a tamponare questo danno che gli ho fatto. Se ho un corpo valido, che non è acido, che ha delle riserve alcaline, lo tamponerò in poco tempo. Se invece ho già una situazione compromessa, lo tamponerò in un tempo più lungo o addirittura non riuscirò a tamponarlo per molto tempo.
Una cosa che mi è venuta in mente ieri, io ero a pranzo con un cliente che aveva appena fatto l'esame del DNA e lui mi ha detto che con l'esame del DNA si possono, diciamo, prevedere sostanzialmente il futuro dell'organismo in sostanza. È una
sì.
Cosa che tu vedi in tutti i
qui andiamo a scoperchiare il grosso pentolone della genetica. È logico che la genetica è importantissima, è quello che noi siamo. Se io ho una predisposizione per certe malattie, è un poco, facciamo l'esempio delle automobili, la mia automobile si rompe o non si rompe, posso fare tutti gli esami che voglio, però se in mano un trattore, quindi questo trattore non si romperà mai, magari andrà piano ma non si romperà mai, no? Se invece ho un'auto sportiva, so già che se vado in campagna la rompo, cioè la genetica è quello che mi dice come è fatto il mio organismo, quali sono le mie carte, da che punto parto. Se io faccio l'esame genetico mio e quello di un gorilla e poi diciamo vediamo chi va meglio sulle piante, è inutile che faccio l'esame genetico, il gorilla, no? Che vince, no? Però se diciamo facciamo l'esame genetico mio e quello del gorilla, vediamo chi risolve un problema di matematica, probabilmente siamo noi, magari adesso, oggi come oggi, magari c'è anche il gorilla che è più bravo degli studenti moderni, ma comunque questo è un altro discorso. La genetica è quello che mi dice com'è la mia struttura corporale, già mi dice il mio futuro. È logico che il futuro io lo posso cambiare, perché se io ho una predisposizione, che so io, geneticamente, io andavo in montagna, io quando arrivavo a 4.000 metri a me scendeva la catena, io fino a 3.700-3.800 davo la birra a tutti, dopodiché cominciavo a vomitare, stavo male, mi girava la testa, proprio non andavo, sopra i 4.000 metri io non vado. Messner arrivava fino in cima all'Himalaya senza neanche, e quella lì è genetica. Io andavo sulla giostra, ma mi dovevano portare in ospedale perché cominciavo a vomitare come un disperato. Io mi metto a girare e mi viene il mal di mare, non so, anche in barca a vela, ho fatto la patente verica, ero capitano, tutto quello che vuoi terne, e veniva il mal di mare. Appena il mare diventava bravo capitano, appena comincia il mare grosso, ero fuori combattivo, facevo lo schettino della compagnia, sì, esattamente. Sì. Quindi la mia carriera è stroncata come capitano, perché è genetica, non c'è niente da fare, c'è quello che non sta male. Io ho visto una persona in macchina leggera, ma se io solo leggo anche solo 2 minuti mi viene da vomitare, ce l'ho santo. Quella è genetica, come genetica sopportare l'alta quota, come è genetica sopportare certe malattie e compagnia bella. Chi ha per esempio l'anemia falciforme, l'anemia mediterranea, chi ha questa difficoltà respiratoria a livello sanguigno, perché ha i globuli rossi a forma di falce, no? È penalizzato. Se me lo porti in montagna, questo qui mi sta male perché già respira male, cioè a livello del mare non si sente questa differenza, però non avrà prestazioni sportive perché la sua genetica lo porta ad avere un metabolismo, come dire, avere una capacità di trasporto dell'ossigeno, del sangue dovuta a questa deformazione dei globuli rossi che è ridotta, quindi sarà geneticamente svantaggiato. Se io metto 2 persone a fare una gara di corsa di resistenza, quello che ha l'anemia mediterranea mi arriverà dopo, e questa è genetica. Però se metto queste 2 persone in un posto malarico dove c'è la malaria, la persona normale, sana, eccetera, prenderà la malaria e mi muove. Quello con l'anemia mediterranea non prende la malaria, o se la prende in forma benigna e sopravvive. Quindi geneticamente è avanti lui. La genetica, l'esame del DNA, mi dice qual è il mio punto di partenza, qual è la mia struttura. Quindi in un certo senso mi dice la mia predisposizione alle malattie, la mia aspettativa di vita, no? Perché ci sono delle famiglie in cui si arriva facilmente ai 100 anni, ci sono altre che hanno delle malattie genetiche e magari muoiono presto. Quindi mi dice le carte che ho in mano, poi starà a me giocarle in un modo piuttosto che nell'altro. Se ho una predisposizione alle malattie cardiovascolari dovrò fare attenzione, specialmente alla dieta, eccetera, no?
Dovrebbero
farlo tutti, sì. Dovremmo farlo tutti, sì.
Ma non lo tolgo, non si può, perché mettere il vicino sarebbero
bene. Sono le 11, penso che non sia il caso di andare a parlare del beta carotene, detto in due parole, solo due parole, facciamo due parole molto rapide, perché volevo parlare del beta carotene? Volevo parlare del beta carotene perché è un antiossidante fortissimo, il beta carotene e i carotenoidi, no? Ma specialmente il beta carotene, efficace contro una categoria di radicali liberi. Sapete cosa sono i radicali liberi? Sono quelli che ci fanno invecchiare, no? Che sono dovuti all'alterazione dovuta all'ossigeno, fra cui il radicale degli acidi grassi poliinsaturi, che sono questi qui, gli omega 3, che come abbiamo detto si alterano molto. Quando uso molti omega 3, no? È bene che assuma anche parecchia vitamina E, perché la vitamina E è quella che preserva dall'ossidazione i grassi, e molto beta carotene, un po' di beta carotene. Come faccio a assumere beta carotene? Ma semplicissimo, prendo le carote, me le mangio crude, o meglio ancora le centrifugo, no? E mi bevo questo succo di carota. Ci posso mettere il limone, che guarda caso è un alcalinizzante, mi va a, come dire, a incrementare la riserva alcalina dell'organismo, ma il limone è acido, e sì, è acido, però ha gli acidi deboli, acido malico, citrico, tartarico, che si trasformano nell'organismo e vanno a incrementare questa riserva alcalina, che è quella che gli serve a abbassare l'acidità invece che sciogliere le ossa, no? Quindi che è importante. Quindi beta carotene lo trovo nelle carote, lo trovo nel prezzemolo, lo trovo nel sedano, lo trovo negli spinaci, nelle verdure a foglia larga, e chi più ne ha più ne metta. È meglio crude, perché cotte si altera, è termolabile. E poi ci sono tutti i carotenoidi, non è che c'è solo il beta carotene. Eviterò di utilizzare gli integratori di beta carotene artificiali, quelli in pastiglie, perché avrò molte probabilità di incappare nel beta carotene derivato chimicamente, e che non fa bene, anzi è cancerogeno. Mentre il beta carotene mi protegge, tra l'altro ne ho parlato per i tumori, no? Da tutti gli epiteliomi sono i tumori, cioè il 90% dei tumori sono epiteliomi, no? Il tumore alla mammella, il tumore all'intestino, il tumore all'utero, i vari tumori al polmone, sono tutti epiteliomi, il tumore alla pelle, eccetera, sono la maggioranza dei tumori, quindi tumore al fegato, se mi protegge da questi tumori sono già a posto. Hanno visto per esempio che col beta carotene, prendendo delle carie, i soliti poveri topolini, facendogli venire il tumore al fegato, che hanno un sistema, no? Diciamo, gli danno degli agenti che promuovono il tumore al fegato, se li imbottiscono di beta carotene non riescono a farglielo venire, cioè proprio non riescono a fargli venire sto tumore, quindi protegge tantissimo. Un'altra cosa di cui volevo parlare era il vino rosso, perché il famoso paradosso francese, no? Che era l'ultimo paradosso di cui dovevamo parlare, questi francesi che, pur avendo una dieta molto grassa, pur fumando tanto, compagnia, mangiano molto burro, eccetera, non hanno malattie cardiovascolari, o meglio, ce le hanno, ma molto meno degli americani, no? Degli americani, e hanno scoperto che vengono protetti da varie cose, fra cui anche dal vino rosso. Il vino rosso contiene questo principio attivo che è il resveratrolo, no? Il resveratrolo, che migliora il metabolismo dei grassi, impedisce la placca ateromatosa, quindi le malattie cardiache, no? E è anche un antiossidante forte, anche un anticancro, antiproliferativo, eccetera. Sto parlando molto, molto velocemente. Lo troverò dove sto resveratrolo? Specialmente nel vino rosso, in alcuni vini rossi tipo il pino nero ce n'ha moltissimo. Noi in Italia i vini più ricchi di resveratrolo sono il Nero d'Avola, e poi ci sono i francesi, il Borgogna, il Bordeaux, che sono pino nero anche loro, poi dopo c'è il Nebbiolo, c'è la Barbera.
Non è il tipo di fermentazione? Non è il tipo.
Sì, è anche il tipo, brava Gisella, anche il tipo di fermentazione, perché il resveratrolo non è nel nel succo d'uva, ma è nella buccia e nel seme dell'uva. Quindi sono quei vini fermentati a lungo che estraggono dalla buccia, ma soprattutto sono quei vitigni che crescono in un ambiente piuttosto umido dove si formano le muffe. Il resveratrolo è una protezione della vite contro le muffe. Quindi il Pinot Nero è un vino, è un vitigno che cresce in ambienti umidi. No, guardiamo la Francia per esempio, oppure guardiamo il Pinot Nero che è quello più ricco in assoluto, quelli del Canada, dell'Ontario eccetera, sono zone molto umide. Il Nero d'Avola che è in Sicilia cresce in una zona che di notte è umida perché è prospiciente al mare a sud, prende diciamo i vapori del mare, fanno molta rugiada e fa tempo diciamo a creare queste muffe. La vite si protegge questo resveratrolo che per noi ha effetti benefici. Allora il Nero d'Avola 11,9 miligrammi di resveratrolo. No, mai, assolutamente. Il vino bianco non ne ha. Il Borgogna, il Pinot Nero dell'Ontario da 10 a 13 mg al litro. Il Barbera d'Asti perché è più umido, no? 7,9. Il Chianti dei Colli Senesi, attenzione, 7,4. Invece il Chianti normale, Sangiovese Canaiolo, sappiamo che il Chianti è fatto da questi, è 4,5, cioè la metà. Perché? Perché quelli Colli Senesi sono più
umidi. Allora.
È meglio Piemonte, sì. Poi abbiamo il Dolcetto del Monferrato, 6,7, anche il Monferrato è una zona di nebbie, no? Così che vediamo. Poi abbiamo Montepulciano d'Abruzzo, 5, che comunque è già tanto, eh. Poi abbiamo il Bardolino, 4,7. Se noi andiamo, per esempio, su Lambrusco, ne ha poco, non mi ricordo quanto, 1 o 2, insomma, vabbè, ne verrò di più, però poi c'è il problema dell'altro, no? Insomma. Allora, resveratrolo, antiproliferativo, eccetera. Il? No, no, il vino rosato ne avrà un pochino, ne avrà un po' ma non molto. Poi, l'altra cosa di cui io purtroppo qui sto andando molto in fretta, ci sarebbe molto da dire ancora sul vino, eccetera, ma anche su beta carotene ce n'è da dire. Il cacao. Il cacao mi protegge anch'esso, il cacao amaro, senza zucchero, dalle malattie cardiovascolari. È grasso il cacao, però è un tipo di grasso che mi fluidifica il sangue. Il Teobroma cacao, il cibo degli dèi, vuol dire cibo degli dèi, veniva utilizzato dagli aztechi, no? Il famoso cioccolato, Xoco Atl, che vuol dire Xoco fondere, Atl acqua, lo facevano fondere nell'acqua. Quindi veniva preparato a freddo, facendolo passare nell'acqua finché si formava una sostanza schiumosa che potevano bere soltanto il Montezuma, l'imperatore, e gli altri sacerdoti, la gente non poteva berlo. Gli unici che potevano utilizzare i semi di cacao erano i soldati quando andavano in combattimento, era proprio riservato ai, come dire, e il cacao è molto ricco di polifenoli e antocianidine, no? Quegli stessi che ci sono nei frutti di bosco, e per cui ha delle proprietà antiossidanti. E previene anche, però, questo però è grasso, i problemi circolatori e le malattie cardiovascolari. Hanno visto che queste popolazioni, gli indios Cuna delle isole San Blas, che mangiano tanto cacao, hanno una dieta schifosa, ci sono stato l'estate scorsa, poi ho detto vado a vedere gli indios Cuna lì fuori da Panama, no? Che sono delle isolette, sembrano le Maldive, no? Molto basse, eccetera, no? Sono un po' zozzoni come questi indios. C'hanno una dieta che ve la raccomando. Comunque io di cioccolato non ne ho visto mangiare, purtroppo ne manco se ne trovava, si vede che anticamente lo mangiavano, si vengono giù, ho finito, no, non ne mangiano più. Comunque tradizionalmente questi qua, pur avendo questa dieta, non avevano malattie cardiovascolari, quando poi approdavano a Panama, che è una mezza America, no, Panama, lì si prendevano di tutto e di più. Come, perché? Perché abbandonavano la loro dieta, diciamo. Quindi anche il cacao, però attenzione, noi possiamo mangiare il cioccolato, ma deve essere un cioccolato con poco zucchero, almeno 70% di cacao, meglio l'80, meglio il 90, come abbiamo visto l'altra volta. Poi un'ultima l'ultima cosa, ci sono dei prodotti che, antiossidanti eccetera, che migliorano il rapporto dei grassi a livello del sangue. Noi sappiamo che il colesterolo è quello che ci dà, secondo i medici, un alto tasso di colesterolo è quello che ci dà i problemi coronarici eccetera. Non è vero, il colesterolo è, come dire, essenziale alla nostra salute. Fra l'altro i tre quarti del colesterolo non li assumiamo con la dieta, è il nostro fegato che lo produce. Solo un quarto lo assumiamo con la dieta, quindi è inutile che io sto qui a avere una dieta a basso colesterolo quando è il mio fegato che me lo fa, no? Adesso non sto dicendo di andare sotto a mangiare robe con tanto colesterolo, però attenzione, il sistema nervoso è formato da colesterolo, i nervi sono formati di colesterolo, il cervello è quasi tutto colesterolo. Quando vado a mangiarmi la cervella, quella del vitello, ci metto tanto di quel colesterolo che non finisce più, però vuol dire che il cervello ha bisogno del colesterolo. Il colesterolo entra nella fabbricazione degli ormoni, del testosterone, in tutto quanto. Guai se non avessi il colesterolo. Il problema è che devo avere il colesterolo giusto. Voi sapete che c'è l'H e c'è l'L, no? L'H è quello buono e l'L è quello cattivo. L'L è quello che mi asfalta l'interno delle arterie, che poi dopo, quando abbiamo parlato della vitamina C, abbiamo visto perché lo fa. L'asfalto, la placca ateromatosa, è il tentativo del corpo di rinforzare le arterie che altrimenti si sfiancherebbero e causerebbero gli aneurismi. Ora l'aneurisma mi porta subito alla morte, perché se mi scoppia l'aorta io in un attimo muoio. Se ho la placca ateromatosa magari morirò nel giro di una decina d'anni, però non subito. Allora il corpo l'asfalta. Perché? Perché non riesce a rinforzare le arterie. Le arterie si usurano con la pressione, pum, 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 pum. Allora, cosa deve fare il corpo? Un corpo sano ci mette il collagene e le arterie rimangono. No, questo è quello cattivo, però non è così cattivo come ci fa credere. Ecco, quello buono è quello che fluidifica il sangue, quello che lo tiene liquido, che impedisce la formazione della placca aterosclerotica, però impedendomi la formazione secondo la medicina ortomolecolare, se non ho questa placca, oscillo caridi, può darsi che avrò l'aneurisma. La cosa è una media, sì. La cosa migliore da fare è prendere tanta vitamina C, di modo che il corpo può sintetizzare il collagene e rinforzare in maniera naturale le arterie. Per diminuire la placca ateromatosa devo avere prima di tutto una dieta che non aumenta il colesterolo L, il colesterolo cattivo, ma mi aumenta quello H, che è quello buono, che fluidifica il sangue. E secondo, con tanta vitamina C, no? E anche un enzima che si chiama lisina, no? E nel giro di qualche mese la mia placca ateromatosa, piano piano, usando dei grassi buoni, usando tanta vitamina C, diminuirà. E volevo parlare di alcune, del picnogenolo, no? Ci sono tante cose che aumentano il colesterolo buono e diminuiscono il colesterolo cattivo. Una sono gli omega 3, no? Abbiamo visto che mi aumentano il colesterolo buono e mi diminuiscono il colesterolo cattivo, quindi tendono a fluidificare il sangue, hanno questa azione antiaggregante, come dicevamo, antitrombinica, hanno questa azione anche a livello delle piastrine, per gli emperi, i coaguli eccetera, quindi antinfiammatori eccetera. Un sistema abbastanza semplice è prendere degli integratori sotto forma di pastiglie che hanno la stessa funzione delle statine. Voi sapete le statine, no? Che adesso le danno per abbassare il colesterolo. Andiamo sotto di statine, andiamo sotto di aspirina, di come si chiama quello, l'alvafarin, quell'altro anticoagulante che dà, cumadino, quello che è. Insomma, derivato ultimamente, l'ultima frontiera, lo derivano dal veleno dei topi. Il veleno dei topi che crea emorragia intestinale a questi topi, perché il topo è intelligente, se io gli do un veleno lo fa morire, il primo topo muore, di solito mandano avanti i topi vecchi. No, se io do un qualcosa di diverso, no? Gli do un cibo che loro non conoscono, mandano il topo vecchio lo mangia, muore. Potete mettergli una tonnellata, non lo tocca.
Della massa, c'è un giro solo di 1500 pazienti, povera rese,
Vabbè, allora cosa gli danno? Sto emorragico intestinale che riporta morte nel giro di parecchi giorni, quindi non riescono a capire che cosa gli ha fatto male, quindi continuano a mangiare. È un antiaggregante, quindi anticoagulante, sì. Antiaggregante. Vabbè, comunque fluidificano il sangue, no? Con questo veleno per topi, abbiamo visto che funziona anche da noi, però ha tutti gli effetti collaterali. Le statine hanno tutti questi effetti collaterali, per cui fra gli ometti, per esempio, tipicamente diminuirà anche, come dire, il colesterolo e tutto, però diminuisce anche la libido, la potenza sessuale, alla fine uno diventa impotente e non è solo quello, e non è via di Viagra, però sì, no, diciamo, è una battuta, perché quando la cosa non funziona più, poi dopo, insomma. Ci sono invece delle cose, la protesi. Sì, però la libido non te la restituisce nessuno, cioè, vabbè, sì, bei tempi, mi ricordavo quando ero giovane, vabbè. Ci sono delle cose, no, che fanno un gran bene e migliorano anche questo quadro del colesterolo, no? Una di queste cose che ho trovato è il picnogenolo. Il picnogenolo è praticamente derivato dalla resina del pino marittimo delle brughiere. No, tradizionalmente, io sono stato nelle Canarie, all'isola della Palma, c'è il pino canario e tradizionalmente usano la resina del pino canario per la salute, no? La popolazione locale per la salute, fra cui per il controllo dell'asma, per l'invecchiamento, cioè è un antiallergico, no? Il pino marittimo delle brughiere è analogo al pino canario, è un potentissimo antiossidante, 20 volte più efficace della vitamina C, 50 volte più efficace della vitamina E, quindi anche contro gli acidi grassi polinsaturi, i radicali degli acidi grassi polinsaturi. Nel sangue aumenta il potere antiossidante del 40% già dopo 3 settimane di uso, funziona contro l'asma e in 3 mesi aumenta del 15% il colesterolo H, quello buono, e diminuisce del 20% il colesterolo L, cioè quello cattivo. Quindi è una delle cose che... Ah, questo purtroppo bisogna prenderlo in pastiglie, lo vende per esempio la Super Smart, l'ho trovato sulla Super Smart, www.supersmart.it.
Ma che significa adesso di tutti questi siti online?
Bene, allora qui siamo riusciti a fare centro un'altra volta, Gisella. Allora, questi siti online danno un grandissimo fastidio perché fanno concorrenza alle case farmaceutiche. Vi dico solo, per esempio, la vitamina C, no? La vitamina C che veniva venduta a Varese a 75 euro al chilo, quella in polvere, poi a Castiglione era a 45, poi dopo è passata a 34, 15, alla fine l'abbiamo trovata a 8,50 euro su internet. È sempre la stessa vitamina C a 8,50 euro. Quindi qui per le medicine è la stessa cosa. Allora è successo questo caso di inquinamento del sorbitolo, c'è dentro i nitriti eccetera. Allora chiaramente la colpa è internet, non è la casa farmaceutica che ha preparato il prodotto, ha sbagliato l'etichetta, esattamente, ma la colpa è di internet, e ne hanno fatto un caso mondiale. Andiamo a vedere quante persone muoiono per errore farmaceutico del farmacista o per errore dei medici. Io ho uno studio, mi piacerebbe proprio portarlo qui e farvelo leggere, in cui si evidenzia, naturalmente uno studio indipendente, non è fatto dalla FDA americana, che le malattie iatrogene, che sono quelle causate direttamente dai medici, o per errore o per i sintomi, gli effetti collaterali dei farmaci, sono la prima causa di mortalità negli Stati Uniti. Causano più danni delle morti per cancro o per le morti per malattie cardiovascolari, anche perché queste morti tante volte sono dovute non alla malattia cardiovascolare e non al cancro, ma sono dovute a una cattiva terapia o un uso inappropriato dei farmaci o addirittura all'effetto diretto dei farmaci. Per esempio, senza andare a fare tanti altri esempi, le chemioterapie, la dramicina per esempio, schianta il cuore, cioè tanti muoiono di attacco cardiaco. Per quello...
Ho parlato l'altro giorno dell'ALVE a un medico che voleva conoscere, tra l'altro, che è un primario di cardiologia. Lui ha fatto proprio una conferenza su il fatto come la chemio provochi la distruzione del tessuto cardiaco.
Ecco, e la adriamicina specialmente.
Io non lo so.
C'è una delle più usate, la famosa terapia AC, adriamicina, ciclofosfamide. Ecco, qui così è un bel 1-2, la adriamicina ti schianta il cuore, la ciclofosfamide in un caso su 7 fra quelli che guarisce, in un caso su 7 fa venire la leucemia fulminante. La leucemia fulminante, come dice la stessa parola, ti fulmina. Allora, se devi iniziare, inizi subito con l'aloe, che si mette non solo con l'aloe, ma se prende specialmente con tutte le chemioterapie, ma specialmente se fa la adriamicina con enzima Q10, ubichinolo o con enzima Q10 che protegge il cuore, sì. Ma anche l'aloe stessa, io consiglio aloe, coenzima Q10, germanio e selenio, ma a 1000, poi naturalmente la dieta e via discorrendo, c'è tutto il protocollo. Vi consiglio di leggere la mia tesi, no?
Che è già avanzata, anche possono servire anche
devono servire, cioè bisogna, più il tumore è avanzato e più dobbiamo contrastarlo. Ricordiamoci che una persona è viva fino a un momento prima di morire, come diceva Monsieur de la Palisse, no? E fino a un momento prima di morire noi possiamo ancora guarire, possiamo ancora invertire. Diventa sempre più difficile, sempre più difficile, man mano che io mi avvicino alla morte, man mano che la situazione si deteriora, è molto più difficile tornare indietro o almeno fermarla. Cioè l'ultima frontiera delle cure del cancro non è quella di estirpare il cancro, ma di fermarlo, conviverci. A me non interessa se il mio cancro mi porterà a morte nei prossimi 50 anni. Se ho 70 anni chi se ne frega, morirò prima di
io vorrei da morte di 70 completamente in forma, per stare lontano.
Sì, ma se a 70 anni ho un'aspettativa di vita dovuta al tumore di 50 anni, cioè so che morirò entro i 120 anni, va bene, ma mi va benissimo, ma se lo faccio prima a morire di infarto perché segna la Juve invece che l'Inter o qualcosa del genere, no? Che gente che si fa anche questo. No. Quindi convivere, no, col tumore, fermarlo, fermare la progressione, no? Invece che andarlo ad attaccare, perché hanno visto che si muore, i 4/5 delle morti sono dovute alle metastasi e non al tumore primario, e le metastasi si formano prevalentemente quando andiamo a toccare il tumore primario, si formano anche in maniera naturale, però hanno constatato sta cosa, che operando il tumore, intervenendo sul tumore primario, aumenta il rischio della metastasi. Scusate, io sto qui volentieri, però poi mi dicono che sono lungo. Sì. Sì. Io rispondo alle domande. Il picnogenolo. Picnogenolo. Allora, Palermo, Ypsilon, Como, Napoli, Otranto, Genova, Napoli, Otranto, Picnogenolo, Picnogenolo, su Supersmart si trova, stesso nome, sì, sì. in indice alfabetico. Se poi lo volete, come dire, vi mando il link, mi scrivete alla mia email, io vi mando il link, poi dopo vi leggete cosa fa, cosa non fa, ma ce ne sono tanti di prodotti. Io ho scelto questo perché è molto polivalente, cioè non ha solo queste caratteristiche, per esempio il pitnogenolo previene e ripara i danni a livello della retina, per esempio per i diabetici, le retinopatie dei diabetici, cura di perfetto, l'allergia, l'asma, le allergie eccetera, diminuisce moltissimo. Rinite. Sì, quello è dovuto, come dicevamo la volta scorsa, prevalentemente diciamo a un utilizzo di carboidrati semplici, troppo cioè di zuccheri eccetera, però col picnogenolo migliora questo quadro, no? Poi riduce l'ipertensione, riduce la sindrome mestruale, migliora la circolazione, specialmente negli anziani, mani, piedi, gambe, occhi, scoagula il sangue, no? Nelle, tipo le piastrine, però funziona meglio dell'aspirina e non provoca emorragie, quindi al posto della cardiospirina. Aumenta la resistenza fisica anche del 20%, hanno visto gli sportivi che prendono il picnogenolo, hanno una resistenza molto maggiore di quelli che non lo prendono. Va bene per l'insufficienza venosa, riduce l'edema, il dolore a livello delle gambe eccetera, si migliora in una settimana con dosaggi elevati, poi dopo si fanno dosi di mantenimento. In Svizzera, gli svizzeri non sono mica scemi, cioè sono svizzeri, quindi se una cosa funziona la usano, se non funziona non la usano. È un farmaco per la circolazione e l'insufficienza venosa ed è passato dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi è un farmaco omologato. È un cosmetico interno ed esterno, impedisce la degradazione del collagene, che è quello che ci fa le rughe, il crollo del collagene è quello che ci crea le rughe, che è la mancanza di vitamina C, come dicevamo l'altra volta, no? E lascia la pelle liscia e tonica. Allora è inutile che io vado a mettermi 100.000 cremine che costano un sacco di soldi eccetera, prendo il picnogenolo che mi dà tutti gli effetti benefici che abbiamo detto e in più mi mantiene la pelle bella, finalmente protegge la pelle dai raggi UV e raddoppia, più che raddoppia, la soglia di tolleranza ai raggi UV. Quindi io vado in montagna, mi scotto, metterò la crema, oppure prendo il picnogenolo e posso stare al sole il doppio del tempo senza avere dei danni. Io ho detto, qui davanti a una roba così, sembra di no, cioè gli effetti collaterali sono tutti questi qui benefici, no? Cioè, è un qualcosa che è probiotico, che... immagino di sì, però io non sono mai andato, io l'ho preso sulla Super Smart e buonanotte. Sono pastiglie, sì, sono pastiglie. Sì. La Super Smart ha su delle cose magnifiche. Quando andate su quel sito, come dire, oltretutto è tutta qualità controllata, farmaceutica, titolata, vi dice esattamente quanto principio attivo c'è, vi dice sempre titolato al tot per cento di principio attivo, che può essere, che so io, Super Smart. È un sito estremamente serio, si compra via internet, uno dice ma internet mi frega, no, è un sito estremamente serio, io un paio d'anni che compro lì, non ho mai avuto inconvenienti, basti dire che quando c'è stata quella famosa nevicata che ha paralizzato quest'anno, mezza Europa, non mi è arrivato un pacco, ho fatto un pacco con dentro, cioè era quasi 200 euro di acquisto, a me non è arrivato, di solito in 3 settimane arriva, 4, 5, 6, mi arrivavano gli altri pacchi, quello no, ho telefonato in Belgio, c'è anche la signorina che parla italiano, e ho detto guardi, a me il pacco non è arrivato, poteva dirmi, non è arrivato, lei mi ha detto ma si vede tra nevicate eccetera, guardi, mi ha detto aspettiamo ancora 2 settimane, se non arriva mi richiami, non è arrivato, ho detto guardi, quindi proprio non è arrivato, me l'ha rispedito. Senza pagare niente, correttissimo. Cioè io proprio ho detto, cioè io ero già pronto a dire vabbè l'ha perso, cosa devo fare, cioè pagare l'ho pagato, da bravo italiano.
in Italia?
No, 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 la sede è in Lussemburgo.
Ah, in Lussemburgo?
Sì, Lussemburgo. O del Belgio, Lussemburgo-Belgio, non mi ricordo bene se Lussemburgo-Belgio. Forse Belgio, sì, forse Belgio, sì. Sì. Ecco, poi dopo c'hanno anche prodotti che arrivano dagli Stati Uniti, lì bisogna stare un po' attenti perché con gli Stati Uniti extra CE si possono avere problemi in dogana e compagnia. Ma, altre domande? Sono stato lungo anche stavolta? No. Del latte.
Sì. Dopo hanno problemi di grassi, eccetera. Nel momento in cui è la mamma che beve il latte di mucca e allatta il bambino, passano questi grassi?
Allora, la domanda, ripeto così si sente, no? Allora, i bambini che bevono il latte, il latte vaccino, possono avere questi problemi, se invece la mamma che beve il latte, se può avere i problemi la mamma. Allora, la risposta... Ma se può avere i problemi il bambino, è la stessa cosa. Se la mamma non ha problemi, non ha neanche problemi il bambino, ma se la mamma ha problemi, bisogna vedere la mamma che gruppo sanguigno è, e se la mamma tollera il latte.
Zero
non lo tollera. Ma perché deve bere il latte la mamma, per dare il latte al bambino? L'intolleranza. Bene. Sì, ho dato problemi al mio bambino, è questa la domanda. Allora, ha dato forse dei problemi al suo bambino, né più né meno come mangiare un altro cibo che tollera male. No, per esempio mangiando la farina bianca raffinata, mangiando il pane, eccetera. Quindi sicuramente non ha fatto un danno grave. Avrà fatto un... Sì, diciamo. Non è che la passa, è l'organismo della madre che, non essendo nelle migliori condizioni, magari non dà il 100%, però è meno male che dare il latte direttamente al bambino che magari è gruppo sanguigno zero anche lui, ecco. Lei era intollerante, quindi me lo conferma che era intollerante. Ah, la bambina è stata intollerante. Era intollerante lei, è tollerante anche il suo bambino, ma che gruppo sanguigno è il bambino? Però che lui, ma allora glielo dicevo già subito io, ma non è che lei gli ha passato l'intolleranza, è già nato con un'intolleranza al latte vaccino. Sì. Certamente bene non le ha fatto, se lei avesse mangiato tante noci, mandorle, eccetera, avrebbe avuto comunque le proteine e i grassi per fare un ricco latte materno, compreso il fosforo. Il latte di capra o di pecora? Allora, il latte di capra è un latte molto buono anche per i bambini, cioè invece del latte vaccino dovremmo dare il latte di capra, che è più simile al latte della mamma, è sostituibile, il latte migliore, eccetera. Però è molto, tanti bambini che sono intolleranti al latte vaccino, no? Con latte di capra riescono a sopravvivere. Latte varese, sì, ha un sapore particolare, a me tutto sommato piace, ma è più valido il latte di capra. Il latte di pecora è molto grasso, no? Ed è anche difficile da trovare. Non so dire, a livello dei bambini non ho mai sentito che dessero il latte di pecora, di solito danno il latte di capra. Sì. Latte d'asina, a trovarlo. Il latte d'asina dicono che sia molto buono, sì, però non si trova.
Io faccio arrivare una ricetta da produzione, cioè dalla pecorella d'oliva,
ma lo dava direttamente al bambino? Alla bambina, eh. Sì, la cosa migliore è sempre il latte materno, però bisognerebbe dal punto di vista della naturopatia prevederlo prima. La madre, quando vuole, come dire, un bambino, mette in cantiere un bambino, no? Prevede di rimanere incinta o vuole rimanere incinta, già deve cominciare a fare i passi per la salute del suo bambino, già da prima, e deve mettere in opera prima di tutto tutte quelle pratiche che poi la porteranno ad avere un parto senza dolore per la madre e senza dolore, senza trauma per il bambino, un parto semplice, eccetera, un bambino sano. Prima di tutto usare molta vitamina C per l'elasticità dei tessuti, per la salute del bambino, per la ricostruzione, diciamo, anche a livello, si usa molta vitamina C, non ha smagliature per esempio, no? Diciamo tutto il quadro dopo il parto va a posto in un tempo rapidissimo e via discorrendo, ma anche il bambino nascerà molto più sano, ma anche tutte quelle pratiche che possono portare a favorire la montata lattea, ci sono dei libri che spiegano queste cose. Fieno greco, che ne so io, che però dà anche un certo sapore strano al latte che magari al bambino non piace.
Vabbè,
8 mesi è già buono, ecco, sì. Sì. Scusate un po' di silenzio perché sennò non si sente. Il rapporto acido basico.
Vabbè, un parere velocissimo su quello che ha detto il dottor Jung, il miracolo del pH alcalino, no? Non so se lo conosce.
No, non l'ho letto. No. Il miracolo del pH alcalino. Sarebbe, diciamo, il pH alcalino vuol dire pH superiore a 7, quindi la dieta alcalina.
Dieta alcalina,
certo. Perfetto, l'alcalinizzazione, la deacidificazione del sangue, sì, del corpo, dell'organismo. Eliminazione della frutta?
Beh, il limone, il vive, il coltello,
la frutta acida, sì, l'arancia.
Eliminare tutta la frutta zuccherina.
Sì, la frutta troppo zuccherata, sì. Diciamo, è una delle varie teorie. Sicuramente l'alcalinizzazione, potremmo raggiungere l'alcalinizzazione che in caso, diciamo, di patologia tumorale è particolarmente importante, perché il tumore crea tantissima acidità a livello dell'organismo, il famoso trattore che dicevamo prima che fa tutte queste tossine, sto acido, eccetera. Ci sono degli alcalinizzatori. Gli alcalinizzatori, per esempio, su, ecco, questo, Jean-Claude Alix, un futuro senza cancro, ha fatto la polvere di Merlino, così l'ha chiamata, che è un alcalinizzatore potentissimo, e lui lo raccomanda. Vediamo se troviamo la formula, c'è dentro magnesio, bicarbonato, eccolo qua. Io l'ho fatta la polvere di Merlino, ce l'ho anche a casa, sono andato in farmacia, mi sono fatto dare i prodotti, me la leggo, Allora, il nostro farmacista la prepara secondo la ricetta che segue, dose 200 grammi, bicarbonato di sodio 80 grammi, carbonato di calcio 80 grammi, bicarbonato di potassio, che sarebbe lo stesso per fare l'ascorbato di potassio, no? 10 grammi, fosfato di sodio 10 grammi, carbonato di magnesio 15 grammi, orotato di zinco 3 grammi, orotato di manganese 2 grammi. Questi li procura il farmacista con un po' di difficoltà, ma lo procura. Ecco, attenzione, l'orotato di manganese 2 grammi, ce n'è poco, poi bisogna mescolare bene e si prende questa polvere, no? Sì, l'ho fatto, l'ho usato per parecchio tempo. Sì. Ah, io sì, c'ho a casa ancora parecchi ingredienti. Sì, io l'ho provato tutto, lo posso fare, perché adesso non ho voglia di mettermi lì a rifare la miscela, no? Ma dovrei farlo, sì, effettivamente. La pigrizia è una gran brutta consigliera, effettivamente. bisogna stare, diciamo, poi al dosaggio, perché quello che la prossima volta che lo farò, metterò la metà di orotato di manganese, perché poi l'orotato di manganese, che se ne prendo troppo mi può dare qualche inconveniente, mentre non ho paura di tutte le altre cose, l'orotato di zinco piuttosto che il bicarbonato di sodio e compagnia bella, il manganese effettivamente non... Però ci sono tante altre cose, no? Cioè, questo libro qui, Un futuro senza cancro, di Jean-Claude Alix, è uno di quelli che consiglio. Diciamo che è un attimino più impegnativello degli altri, come di lettura. Quindi consiglio prima questo qua, L'alimentazione anticancro di Livo e Gingras, molto semplice, molto facile, di uso immediato. Vi parla delle fragole, vi parla di tutto quello che vi ho detto io, dell'aglio, della cipolla, del tè verde, del limone, dei frutti di bosco, eccetera. Cioè, molto bello da leggere. L'altro, questo qua, David Serval Schreiber, Un nuovo modo di vivere anticancro, c'è anche la parte psicologica, no? Ed è molto approfondita, si sposa bene, diciamo, l'hanno detto, non lo dico io, si sposa molto bene con la mia tesi, perché diciamo le stesse cose in un modo diverso, è come se si completassero a vicenda. Diciamo, lui è molto più professionista di me, eh? Io però dico le cose in maniera più terra terra, più semplice, no? Più da profano. Ecco, io non sono un medico e esprimo le cose in maniera forse più vicina a tutti voi, ecco, parlo come mangio, ecco, insomma. E finalmente Jean-Claude Alix, questo è, qui siamo all'università della, secondo me il più valido di tutti, questo qua, anche perché questo Jean-Claude Alix ha anche una clinica vicino a Solingen, a Buchenwalden, no? Dove pratica e fa delle cure molto avanzate, no? Che io non ho inserito naturalmente né nella mia tesi, né, perché sono cose da medico, cioè l'ossigenazione cellulare, l'uso dei nosodi omeopatici prodotti a partire dal malato stesso, insomma sono cose tecniche, insomma. Che però, insomma, io non sono in condizioni di a casa nostra non siamo in condizioni. Io ho teso a fornire, diciamo, i sistemi per lottare contro il cancro, sistemi alla portata di tutti. Quando dico mangiamo le armelline, le mandorle d'albicocca, vi dico anche andate da Mercellini a Varese in Piazza Giovane Italia, che le vende a 4 euro a letto, le vende, ha aumentato il prezzo ultimamente, però con un netto ce n'è dentro. Poi dopo, quando andate lì, vedete tutte quelle belle bottiglie.
Infatti,
freschi. Allora, la Copac ce li ha. Ah, quella in via Brunico, Varese, quella con la quale abbiamo organizzato la conferenza dell'Alue, no? Cioè, praticamente un negozio di prodotti naturali, ma anche in Svizzera si va alla Migros, ce l'hanno, l'Esselunga ce li ha, cioè, no, non ce li ha? Comunque la Migros e la Manor in Svizzera ce li hanno sempre, ce li hanno dappertutto, no? Ce l'hanno sempre, semilino, sì. Cattù, sì, brava. Cioè, i negozi di macrobiotica ce li hanno. Sì, la Linusa. L'oli da Linusa, sì, eccolo. Sì, allora, i semi di lino hanno tante proprietà. Una, per esempio, lo macinavano per fare la polentina, no? Aspetta. Quello lì si mette a bagno la sera, escono le mucillagini, un po' come quella della malva. Poi si beve tutto, questa faccenda. Si può bere o solo l'acqua, quella Linusa lì, oppure anche i semi stessi, che hanno un effetto, come dire, lassativo, tanto per cominciare a livello intestinale, ma un effetto calmante e decongestionante. Queste mucillagini, come se fossero tipo la malva, no? O o l'humus rubra, l'olmo rosso delle SIAC, cioè ha questo effetto. Si può, bisogna avere buoni denti, poi ti va sotto i denti, cioè masticandolo si può, si c'è quello morbido, semicotto? Ah, forse decorticato. Sì Laura, cioè probabilmente è meglio a livello masticatorio, bisogna vedere a livello della conservazione se non mi vado a cadere nell'effetto noce sgusciata, che poi si altera più facilmente, non lo so, non lo so, io non l'ho mai visto. Comunque si macinano, si prende col frullatore, io ho provato col frullatore, no? Sì, ci metti un po' d'acqua o un po' di, cioè, un po' di liquido, sì, si macina bene, oppure col macinino da caffè c'è qualcuno che lo fa. No, 30 grammi è tanto, direi 3-4 cucchiaini, 4 cucchiaini da tè abbastanza grossi, sì. Io ho detto, diciamo, quella dose lì perché hanno fatto l'esperimento che, però, troppo stroppia, come sempre. Crudo, sì. Ma messi a bagno si potrebbero mettere a bagno che diventano morbidi, si beve, si masticano bene. Ecco, io allora la dose giusta dovrebbe essere un 3-4 grammi al giorno. Abbiamo finito, basta, dobbiamo andare. Va bene.
La dose minima delle noci come la legge?
3-4-4-5 no, però più ne mangia meglio è. 4-5 noci al giorno. La dose di vitamina C, secondo la medicina ortomolecolare, almeno 2000 mg al giorno, però la dose giusta sono 1000 mg ogni 10 kg, cioè per me 5-6. La cosa è molto controversa, la medicina ortomolecolare di Pauling non ha dubbi, cioè dobbiamo usarne in dose elevata. Io personalmente ne utilizzo circa 5 grammi al giorno, 5.000 grammi, sono tanti, non pura però, ci metto una parte col bicarbonato di sodio, che si forma l'ascorbato di sodio, una parte col bicarbonato di potassio, molto poco però rispettivamente, si forma l'ascorbato di potassio, e un'altra parte sotto una forma di un complesso polivalente, tipo il C-complex della Long Life, C-complex 1500, sono 1500 mg e ci sono dei... praticamente sono varie forme di vitamina C, tra cui il palmitato di ascorbile, che è quella forma liposolubile, più i bioflavonoidi. I bioflavonoidi sono degli antiossidanti della frutta, perché la vitamina C da sola, artificiale, così, quindi io seguo, come dire, un protocollo mio personale, insomma, però...
Comunque 5 grammi al giorno.
5 grammi al giorno, io quando devo consigliarla ne consiglio 2 grammi, siamo già nella medicina ortomolecolare, 2-3 senza esagerare. Il Cevion sì, ha due problemi: uno che costa parecchio, è meglio comprare la vitamina C in polvere che costa poco, secondo è solo acido ascorbico e ascorbato di sodio, quindi non ci sono dentro bioflavonoidi né niente, è meglio C-complex a questo punto della Long Life, e terzo lo zucchero, contiene un sacco di zucchero, esatto, oggi sono dentro i dolcificanti, la spartana eccetera, che l'altra volta abbiamo visto che peggio, e è meglio C-complex della o un prodotto simile, c'è C-tard, va bene, C-tard però non ha bioflavonoidi. A questo punto, per prendere C-tard, prendo il triple C della Super Smart, che contiene tre forme diverse di vitamina C, tra cui il palmitato di ascorbile, che è molto prezioso, e i bioflavonoidi, e sono sempre 500 mg e sono sempre all'effetto ritardato, cioè C-tard l'ho usato tantissimi anni. e a rilascio lento, no? Però ci sono dei prodotti ancora più validi, più complessi, con i bioflavonoidi, con sì, bioflavonoidi.
No, io volevo chiedere che mia sorella di mia prenda che operata un tumore al pancreas.
Aspetta che spiego qui perché bene, consideriamo finito.
17 di febbraio.